Allora prego tutti di accomodarvi. Apriamo la seduta del Consiglio Comunale e chiedo al segretario di procedere all'appello. Grazie.
Buonasera a tutti, procediamo all'appello. Il sindaco e il presidente sono presenti. Lorenzini, Simonini, De Felice, Falotti, Di Zinno, Bettinelli presenti, Songini, Alberti, Andriolo, Bernardi, Ambrosi, Valenti, Catonini, Limuti e giustificato, Racchetti, Camanni, Balducci, Montinaro, Sozzane presente, Rebai, arriva, Dell'Erba presente, Fiumenò presente, Bordoni arriva dopo, Lo è assente, Massera presente, Tarabini presente, Bianchini presente, Grillo presente, Piasini presente, Barberi non c'è e Pozzi è presente. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Quanti siamo?
27 presenti.
Io avrei un ordine del giorno urgente da presentare, che presento adesso, relativamente alla questione.
Quando discutiamo il problema della casa circondariale, è una
cosa che è evidente, è solo confermata. Però io no, ora non so che io non la ricordo di adesso è il problema che sono uso e anche se possono essere la stessa del discorso di base di trattare nella questa risulta opportuno di una presentazione il presidente ha confusione degli apparenti scritta la sua cosa con le votazioni erano la possibilità da parte del consiglio di maggioranza
a conclusione
degli argomenti scritti all'ordine del giorno.
Quindi va alla fine. Ok. Bene, riprendiamo i lavori del Consiglio chiedendo un po' di concentrazione a tutti. I consiglieri, riprendiamo i lavori del Consiglio dopo la parentesi feriale agostana. Il lasso di tempo intercorso è stato purtroppo caratterizzato da una serie di eventi, alcuni anche drammatici, tragici. Sono continuate le morti nel Mediterraneo, le barriere per evitare gli spostamenti delle persone che arrivano da paesi poveri. Si sono costruite continuamente queste barriere in un'Europa che sempre più si sta disgregando invece che cercare un'intesa comune su questo problema. Ci sono stati tanti confini quindi creati, c'è una guerra in corso in Siria dove la città di Aleppo purtroppo ha numerose vittime civili, diciamo parecchie. In Italia, fra l'altro, sono avvenute due cose molto importanti, caratterizzanti. Il primo è la scomparsa del presidente emerito Azeglio Ciampi. Questa mattina e ieri abbiamo avuto l'onore a Sondrio di avere il presidente della Repubblica Mattarella, che si è occupato dell'apertura dell'anno scolastico. Per questa città è un onore averlo avuto, così come ricordiamo Azeglio Ciampi nel 2003, che è venuto a Sondrio e che ancora è molto ben ricordato non solo dagli italiani ma anche dai nostri cittadini. Però l'elemento più caratterizzante di questo lasso di tempo sono stati purtroppo i tragici fatti dovuti all'evento sisma nel centro Italia, che ha colpito le province di Perugia, Ascoli Piceno, Rieti, i borghi di Amatrice, i borghi di Pescara del Tronto, che è una frazione falato di Arquata del Tronto. Ecco, sono ormai entrati nelle nostre case con le tantissime vittime, 300 più i numerosi feriti che versano ancora negli ospedali in condizioni molto serie. Diciamo che purtroppo noi, è un po' tardi, ma questa è l'unica occasione, la prima occasione che abbiamo come Consiglio Comunale per ricordare, per esprimere il nostro cordoglio ai familiari e alle vittime del sisma e il segno della nostra solidarietà a tutte le famiglie che sono state in qualche modo colpite da lutti grandissimi, chi ha perso i figli, chi tutta la famiglia, chi i genitori, chi i nonni. E naturalmente questi sono fatti che si ripetono un po' troppo spesso nel nostro paese, però devo anche dire che quando ci sono queste situazioni si vede un'Italia concreta, solidale, tanto volontariato, tantissime persone che si sono mosse, e questo indubbiamente lo dico con l'orgoglio di essere italiano, perché nei bisogni concreti ci si muove e anche nella nostra città si sono mosse molte persone in aiuto a queste persone. Naturalmente adesso l'auspicio, al di là di tutto il dramma che vivono queste famiglie, la disperazione in cui sono caduti, è quello che il ripristino dei beni almeno materiali, delle strutture dove loro potranno tornare al più presto, si spera, a trovare il punto di riferimento anche socioculturale, la loro identità comunitaria, sia uno degli obiettivi prioritari del nostro governo, del nostro Stato. Nel frattempo però, ecco, io credo che sia anche opportuno, al di là delle iniziative che ognuno di noi è stato impegnato a fare, a proporre, che in questa occasione di ripresa dei lavori, proprio nell'esprimere il cordoglio e la solidarietà per le vittime e i loro familiari e la vicinanza a quella popolazione, il Consiglio, tutti i consiglieri si alzino e osservino un minuto di silenzio in memoria di questo triste fatto. Ecco, le comunicazioni, passo la parola al sindaco che vuole intervenire.
Credo che ciascuno di noi poi avrà l'opportunità domani di leggere sui giornali i commenti, tutte le sensazioni che la visita del Presidente della Repubblica ha avuto qui nel nostro territorio. Mi permetto di anticipare alcuni elementi che sono stati al centro dell'incontro che noi come sindaci abbiamo avuto con il Presidente della Repubblica. Voi sapete che in realtà la visita era per inaugurare l'anno scolastico e quindi su invito del Ministero della Pubblica Istruzione, e quindi siamo riusciti attraverso una serie di iniziative a poter incontrare il Presidente della Repubblica, seppur brevemente, con tutti i sindaci presso il Palazzo della Provincia. Uno degli elementi interessanti, che credo in questo contesto e sulla base anche di alcuni accadimenti in altre realtà dell'Italia, la presenza di tutti i sindaci è stato, a mio modestissimo parere, l'espressione più corretta, nonché più vera, di un territorio che, seppur lontano dalle zone centrali dove apparentemente si svolge la vita politica, si ritiene di essere uno degli elementi fondanti, assieme a tante altre parti dell'Italia, non un luogo marginale, ma un luogo che ha una parte di storia importante e ha espresso anche personalità che hanno contribuito alla crescita della nazione. Nei saluti abbiamo riaffermato, usiamo questo termine, la specificità, ma non certamente riducendola solo alla questione della produzione dell'energia elettrica, ma sul tema dei valori che questi territori di montagna, assieme ad altri che fanno da confine, sono in grado di esprimere nel contesto della vita italiana. E neanche nella riorganizzazione che oggi si sta facendo, al di là di quello che accadrà col referendum, è chiaro che il Presidente ha fatto un'affermazione molto importante, e cioè che nella riorganizzazione, l'organizzazione delle aree vaste, resterà assolutamente centrale il senso di protagonismo degli enti locali. Credo che questo sia la questione che interessa tutto il nostro territorio. Ne parlavo anche col Presidente Maroni su alcune questioni delle difficoltà legate alla TS di montagna, al sistema dell'organizzazione istituzionale, vedasi comunità montane, insomma di quelle questioni degli organismi di secondo livello che a mio parere sono un elemento che non sempre potrà dare una mano all'organizzazione delle aree vaste, dove dovremmo essere in grado di mostrare capacità di coesione sulle questioni e non sui particolarismi e tantomeno sui piccoli interessi che sono molto spesso alla base dei ragionamenti. Io credo poi, per le relazioni molto brevi che ho avuto però con coloro i quali hanno accompagnato il Presidente e hanno organizzato, sono venuti i complimenti per le modalità nell'accogliere il nostro territorio, perché alla fine da parte dei nostri cittadini. Io credo che il cittadino semplice abbia potuto esprimere in quei gesti di stare all'aeroporto rispetto fuori dai campelli, mi è passato un video, io sentivo le voci di sottofondo di donne soprattutto che dicevano: ah, il nostro presidente, credo che questa sia la migliore testimonianza, non dico contro, ma per far capire ad altri che magari attraverso qualche strumento hanno inteso non dare il dovuto risalto o criticare questa visita del Presidente, non mostrando quello che in realtà è. Era un'occasione che per le scuole italiane di tutta Italia si incontrassero a Sondrio e abbiamo avuto certamente la possibilità di essere visti nel resto d'Italia, ma di partecipare insieme al resto delle scuole italiane a questo evento, e cioè la centralità della scuola. Immagino se qualcuno di voi ha potuto seguire l'intervento del Presidente Mattarella in diretta, lui ha segnalato l'importanza della scuola, l'importanza di combattere l'abbandono scolastico e l'importanza di far crescere anche tutti i cittadini attorno ai valori che la scuola ha dato. Poi devo dire, dagli incontri che ho avuto con alcuni accompagnatori di scuole che arrivavano da tutto il resto d'Italia, hanno fatto i complimenti, anche il ministro ha detto: ma che bel campus. Vuol dire che forse tante volte noi critichiamo il nostro territorio, ma perché non lo conosciamo, oltre che non apprezzarlo per non so quali stranissimi motivi genetici che abbiamo dentro, che non ci piace mai completamente il posto dove abitiamo. In realtà poi quei luoghi sono luoghi dove, per merito di insegnanti, per merito delle strutture, si svolgono un'attività scolastica veramente di alto livello. Quindi questo mi pareva giusto portarlo all'attenzione del Consiglio Comunale, perché alla fine, come ha detto giustamente il Presidente, sono i sindaci, sono i consigli comunali che esprimono la democrazia e la costruzione di questa piramide, che poi vede lui in cima come massimo esponente però di questo senso di coesione e di appartenenza che noi, questo territorio, siamo stati in grado di esprimere, seppur in una brevissima giornata, perché evidentemente gli impegni anche ulteriori non lo consentivano. Quindi questo volevo comunicarvi, e devo dire che insomma essere sindaco ha le sue complessità, ci sono i momenti in cui non c'è, però insomma anche poter rappresentare una città come Sondrio in questa occasione, spero di essere stato all'altezza, ma soprattutto ringrazio tutti i cittadini che hanno dato questa opportunità senza stonature più di tanto, però seppur in qualche caso non apprezzabile, però vabbè, esiste anche questo, però insomma che qualcuno si diverta insomma.
Perché non si spegne? Bene, se non ci sono altre comunicazioni procediamo con l'ordine, i punti all'ordine del giorno. Il primo, il punto 2, abbiamo mozione del consigliere Piasini Maurizio e Grillo della Berta, avente per oggetto riconoscimento della LIS, lingua italiana dei segni. Nel frattempo devo preannunciare che sono stati consegnati due ordini del giorno, uno a firma di Massera, Pozzi, per, credo tutti i gruppi della minoranza, sì, con ordine del giorno inerente al ruolo del garante dei detenuti alla luce della situazione venutasi a creare all'interno della casa circondariale di Sondrio. Siccome c'è una, e attinente avendo un'interrogazione per il regolamento, lo spostiamo però all'ultimo punto dopo aver discusso tutto quello che era già previsto. Nel frattempo facciamo distribuire una copia. Poi c'è un altro ordine del giorno relativo, firmato da Racchetti, Catonini e Limuti, relativo all'ordine del giorno presentato dal consigliere Piasini Maurizio e l'altro avente oggetto adesione al comitato del no per il referendum sulle modifiche della Costituzione. E come tale io farò girare questi ordini del giorno. È un ordine del giorno. Comunque poi vedremo nella discussione come. I due ordini del giorno verranno fatti distribuire a tutti i capigruppo. Per quel che riguarda la mozione, quindi, che al punto 2 do la parola al proponente consigliere Piasini Maurizio.
Grazie Presidente. È una mozione che già anche in altri consigli comunali d'Italia è stata portata, è stata approvata e va nel senso di abbattere delle barriere di comunicazione rivolte alle persone sorde e di dare la possibilità a loro di una piena libertà anche di conoscenza, di presa coscienza anche degli atti anche comunali e dell'amministrazione e soprattutto vista anche la legge del Consiglio regionale del 28 luglio dove dice che la Regione Lombardia insieme agli enti locali e le varie associazioni possono prevedere dei progetti di integrazione e di comunicazione appositi, invitare anche l'amministrazione a partecipare o presentare dei progetti insieme all'associazione proprio per andare incontro a queste persone. È anche un segnale che si voleva mandare e spero che sia mandato tutto il Consiglio, superare questa barriera solitamente si ha in mente la barriera fisica del gradino per chi è sulla sedia a rotelle, ma in questo caso la barriera è molto è differente, nel senso però comunque è sempre una barriera comunicativa dove chi deve comunicare con le altre persone è in difficoltà, soprattutto, ripeto, anche negli uffici, trovare un modo dove di comunicazione anche da parte degli uffici aperti al pubblico per poter interagire con queste persone e farli sentire liberi, togliere tutte quelle barriere in modo che loro possano vivere la loro vita in piena libertà senza sentirsi diversi dagli altri e senza dover chiedere mai aiuto sempre a qualcuno, ma poter uscire di casa, poter andare a chiedere documenti o comunque poter parlare con tutti e riuscire a comunicare senza ulteriori barriere di comunicazione. Ripeto, già detto un po' tutto, l'Italia è uno dei pochi paesi che non ha ancora riconosciuto la lingua dei segni come una vera e propria lingua con una sua grammatica e quant'altro, quindi anche quello è un altro impegno di spingere il Parlamento ad approvare la legge che è già depositata e già in discussione in Parlamento per poter riconoscere la lingua come una lingua ufficiale, che poi a cascata porterebbe anche altri interventi poi sia nelle scuole ma anche negli uffici, quindi un impegno più amministrativo per andare incontro a queste persone, un impegno politico per spingere, come è successo anche su altri ordini del giorno, anche discussi in Consiglio, spingere il Parlamento a legiferare verso questa sensibilità. Quindi chiedo il voto del Consiglio proprio in questa direzione. Grazie.
Grazie consigliere Piasini. Apriamo il dibattito su questo argomento. Consigliere Songini, prego.
Grazie Presidente. Come riportato nella mozione, la lingua dei segni è riconosciuta nella Convenzione sui diritti delle persone con disabilità delle Nazioni Unite ed è riconosciuta anche dal Parlamento europeo, oltre che da vari Stati, come vera e propria lingua. Purtroppo l'Italia non fa ancora parte di questi Stati, anche se in Parlamento, come diceva Piasini, è in discussione una proposta di legge in tal senso. La Regione Lombardia appunto ha approvato una legge nel luglio scorso in merito a questa cosa. Trovo interessante anche in questo caso che il Comune possa essere di stimolo al Parlamento per l'approvazione al più presto della legge nazionale. La LIS è una vera e propria lingua con un lessico in costante evoluzione e regole che consentono di segnare qualsiasi argomento. La proposta di legge nazionale è la sintesi di varie proposte succedutesi negli anni ed è ferma all'esame in Commissione perché, è giusto ricordarlo, non tutte le associazioni del settore hanno un'opinione concorde. La diversità di opinioni sostanzialmente è, e semplifico molto, tra i sordi che sono a favore e le associazioni dei familiari che sono contrari o comunque manifestano perplessità. Le perplessità riguardano il timore che i sordi si chiudano come comunità e si crei una sorta di ghetto, cosa che in alcuni stati è effettivamente accaduta. Parlando con i rappresentanti provinciali dell'Ente Nazionale Sordi, ho potuto constatare che innanzitutto loro sono a favore di questo riconoscimento e che la situazione italiana è ben lontana dal pericolo che si crei quel ghetto paventato da alcune associazioni. Per i sordi l'uso della LIS è ad integrazione dell'uso della lingua parlata e scritta, quindi un uso non alternativo, ma che favorisce l'apprendimento della lingua parlata e scritta. Si tratta di vero e proprio bilinguismo. Tra l'altro l'uso della LIS rappresenta un forte strumento per la comprensione in sinergia con le nuove tecnologie e può essere di grande aiuto laddove vi è presenza di autismo associato alla sordità. Il riconoscimento della LIS non penalizza perché non ne impone l'uso a coloro che hanno scelto l'oralismo puro. Si tratta appunto di garantire libertà di scelta e pari dignità. Il riconoscimento della LIS come vero e proprio idioma è importante perché per molte persone significa poter accedere più facilmente alla comunicazione, alle informazioni, alla scuola, all'università, al lavoro, alle cure mediche, essere coinvolti pienamente in ogni aspetto della vita, quindi garantire piena espressione dei diritti di cittadinanza e piena partecipazione alla vita collettiva. Voglio ribadire che è molto importante che i sordi vogliano il riconoscimento della LIS perché vivono quotidianamente il problema della sordità. Attraverso questo riconoscimento passa anche il riconoscimento dei loro diritti. I sordi non sono più sotto tutela come accadeva fino al secolo scorso, pertanto nessuno, familiari o specialisti, si può sostituire a loro nelle scelte di vita. Le pari opportunità devono essere reali e devono essere garantiti gli stessi strumenti per entrambe le scelte, senza alcuna discriminazione e senza farne una questione ideologica. Mi sembra che gli ultimi due punti di questa mozione rappresentino questo: promuovere la piena integrazione delle persone sorde mediante il sostegno a tutte le iniziative utili a favorire l'acquisizione da parte loro della lingua orale scritta, quindi il cosiddetto oralismo, promuovere l'acquisizione e l'uso della LIS anche negli uffici pubblici comunali per ottemperare ad una vera inclusione e integrazione delle persone sorde. Nel secondo caso non credo si pretenda l'assunzione di personale ad hoc, che potrebbe non essere utilizzato e quindi rappresentare una spesa inutile. Ma, come nel caso dei mediatori culturali, largamente utilizzati in questi anni quando si ha a che fare con persone che parlano lingue straniere non conosciute, avvalersi in caso di bisogno degli interpreti LIS presenti anche nella nostra provincia. Per tutto quello che ho detto sopra e quindi proprio per la condivisione dei principi generali presenti nella mozione, dichiaro il nostro voto favorevole. Grazie.
Grazie consigliere Songini. Consigliere Tarabini, prego.
Grazie presidente, innanzitutto per dire che anche il gruppo dei Popolari Retici, e penso anche tutto il resto della minoranza, voterà questo ordine del giorno. Non avrei voluto dire nulla, però proprio un'ora fa, prima di venire in Consiglio Comunale, ho appreso che stasera a Ravenna, nell'ambito della Divina Commedia nel mondo, il Paradiso verrà tradotto nella lingua dei sole, nella lingua della Lis. Quindi vuol dire che chiediamo che venga riconosciuto formalmente questo diritto, che già sostanzialmente c'è già in Italia, perché è una lingua, espressione, una lingua che ha già una sua funzione già sociologica, in quanto già espressione di una comunità, la comunità dei sordi. Quindi proprio a maggior ragione sto cercando di spingere appunto che questo ordine del giorno venga accolto e che venga approvato e che quindi il Comune si faccia parte diligente in tal senso. Grazie.
Grazie consigliere Tarabini. Ci sono altri interventi su questa mozione? Consigliere Pozzi, prego.
Grazie presidente. Uno degli aspetti più delicati quando si parla della questione delle persone sorde riguarda una delle difficoltà che c'è in questo momento in Italia rispetto alle diagnosi precoci, cioè molto spesso uno dei problemi grossi è che ancora non esistono degli screening neonatali che vengono fatti per poter sapere quindi in anticipo se c'è o ci sarà questa problematica, anche perché il 95% dei sordi in realtà nasce da genitori udenti. E questo secondo me è un riferimento estremamente importante. Io chiudo semplicemente dicendo che questa realtà l'ho conosciuta molto bene. Io ho due cugine che sono sorde e io da piccola mi sono sempre dovuta relazionare con loro attraverso il linguaggio, quindi loro leggevano attraverso la lettura labiale del linguaggio verbale quello che io dicevo loro e loro comunicavano con me all'incirca allo stesso modo. Non è difficile, ci vuole una grande attenzione, una grande concentrazione, è possibile farlo, ma ritengo che questo allora ha portato e ha concesso con lunghi anni di logopedia di arrivare a laurearsi brillantemente e di lavorare senza nessun tipo di problema, però questo è stato frutto di un grandissimo lavoro fatto all'interno della famiglia, che ha creduto in una sorta di lavoro costante da fare con loro in tantissimi anni di logopedia, anni fino a 30 anni fa in cui invece da questo punto di vista il sostegno da parte delle istituzioni, delle scuole non era così presente, così forte. Quindi assolutamente Sondrio anch'io sostiene questa mozione presentata dai consiglieri Piasini e Grillo della Berta e voteremo a favore. Grazie.
Grazie consigliere Pozzi. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, andiamo, se non c'è niente da aggiungere da parte dei proponenti, andiamo a votare allora. Allora, al punto 2, mozione sul riconoscimento della LIS, lingua italiana dei segni. Chi è favorevole all'approvazione della mozione alza la mano. Giù la mano. Mi sembra che anche nessuno si astiene, nessuno è contrario, quindi all'unanimità è stata approvata. Passiamo adesso all'ordine del giorno del consigliere Piasini Maurizio, Lega Nord ed altri aventi ad oggetto, adesione al comitato del no per il referendum sulle modifiche della Costituzione. Consigliere Camanni deve dire.
Volevo su questo punto porre una questione di pregiudizialità ex articolo 62 del regolamento.
Prego.
Allora, la questione a parere nostro non deve trovare sede in questo Consiglio Comunale per i seguenti motivi. Primamente l'impossibilità per un organo come il Consiglio Comunale di aderire a qualsiasi comitato che abbia come unica finalità quella di esprimere un voto politico che sempre e comunque rimane in capo al singolo cittadino, pure nella sua carica di consigliere comunale. Ciò a maggior ragione se tale voto di adesione non venga espresso in maniera unanime dall'intero Consiglio Comunale, perché coopterebbe in maniera violenta anche colui che non vuole aderirvi. Inoltre il consigliere in questo caso specifico non è un elettore di secondo livello, come lo sarà invece nelle prossime elezioni per il rinnovo delle cariche di consiglieri provinciali. pertanto è privo di alcun potere ex legge per esprimere qualsiasi tipo di voto, pur attraverso l'adesione a un comitato schierato per una parte o per l'altra. Tale potere di voto, ripetiamo, è in capo al singolo cittadino e lo andrà a esprimere nel segreto dell'urno anche attraverso la sua astensione. Infine, al netto della mancanza di un vincolo di mandato, sicuramente il consigliere comunale non siede su questi scranni per esprimere un voto dall'unica valenza politica, anche per conto del suo elettore. In altre parole, nessuno dei presenti ha una delega in bianco in questo senso. Infatti il potere del sì o del no, o anche dell'astensione, vede come suo unico attore il cittadino, senza possibilità alcuna di delegare altri nel momento dell'apporre il segno sulla scheda o nella sua consegna nell'urna. Pertanto chiedo che il presente ordine del giorno non venga discusso avanti questo Consiglio Comunale.
Grazie consigliere Camanni. Per la chiarezza di tutto il Consiglio leggo l'articolo 62 del nostro regolamento del Consiglio Comunale. La questione pregiudiziale al punto 1 si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione proponendone il ritiro. E chiaramente sulle questioni diciamo pregiudiziali ci può essere un intervento che pone la questione e un intervento contrario, perché così il dibattito diventa dialetticamente più chiaro. E poi c'è la votazione del Consiglio che decide, la maggioranza del Consiglio decide se sospendere o no. Questo è previsto dal nostro regolamento. Al punto 69 la votazione sulle questioni pregiudiziali si effettua, punto 1, prima di iniziare la trattazione dell'argomento, quindi anche prima di eventuali emendamenti che sono stati posti sia dai proponenti sia poi dal gruppo Sondrio Città Ideale. Quindi se c'è dopo questo intervento un intervento contrario, perché questo prevede il nostro regolamento.
Sente, oltre al proponente c'è un voto favorevole, uno.
Sì, ce n'è uno a favore e uno contrario. Però era. Se vuole intervenire allora uno a favore di questa cosa, il consigliere Sozzani, e poi se c'è da parte dei proponenti un intervento contrario.
Grazie Presidente. Intervengo quindi a favore, in molto meno dei 3 minuti che mi sarebbero concessi dall'articolo 62.
Sì.
Io credo che francamente non si possa non condividere quanto esposto e richiesto dal consigliere Camanni, che invoca l'applicazione del primo comma dell'articolo 62 citato, ponendo in ordine all'ordine del giorno adesione al comitato per il no sulle modifiche costituzionali una questione pregiudiziale, chiedendo che l'argomento non sia discusso, precisandone i motivi. A mio parere, oltretutto, la questione pregiudiziale non potrà che ritenersi confermata per il testo emendato, così come richiesto dai due consiglieri della Lega. So che ci sono poi altre richieste di emendamenti che non potevo conoscere, perché l'emendamento richiesto si limita a chiarire che l'adesione potrà essere ad uno dei comitati per il no, da chiunque istituito, anziché al solo comitato istituito dal Presidente della Provincia. Sono personalmente arci convinto che l'ordine del giorno non possa e non debba venire discusso, tantomeno approvato, in quanto con esso si chiede al Consiglio Comunale di assumere e manifestare una chiara posizione politica, il che appare inequivocabilmente improponibile ed anche illegittimo, e si chiede nel contempo ai singoli consiglieri comunali di esprimere un'altrettanto chiara opzione politica personale, oltretutto manifestandola pubblicamente in una sede del tutto impropria, quale il Consiglio Comunale, che in alcun modo può ritenersi legittimato ad occuparsi della questione, così come dai richiedenti l'ordine del giorno richiesto. Grazie.
Grazie consigliere Sozzani. C'è qua, interviene allora consigliere Piasini Maurizio.
Allora, il voto contrario, parto, visto che il consigliere Sussani ha parlato anche dell'emendamento, probabilmente ha perso un pezzo dove dice che si invitano i consiglieri comunali ad aderire liberamente e non il consiglio comunale, quindi ha perso un passaggio dell'emendamento, quindi in senso anche del suo parere negativo anche sull'emendamento non sta più in piedi.
Comunque,
era per rispondere al consigliere.
D'accordo, solo in questo contesto.
E sono due punti, non è solo uno che parla di
prosegua.
Dell'adesione e quant'altro. Un ordine del giorno del genere è già stato approvato da diversi consigli comunali in Italia e anche in altre occasioni in prese di posizioni politiche si sono prese tranquillamente posizioni politiche alla luce del sole, che quindi non avevano nessuna pregiudiziale, perché altrimenti qualsiasi discussione politica potrebbe avere una pregiudiziale su ogni argomentazione che si fa in discussione anche nel Parlamento, perché a quel punto ognuno esprime pubblicamente la propria posizione su qualsiasi titolo, dalle unioni civili a qualsiasi altra argomentazione. Quindi a dire che solo il mancato rispetto della libertà del consigliere di aderire, comunque di votare, perché nessuno può vincolare il voto, addirittura nell'emendamento si è specificato ulteriormente, perché abbiamo visto che magari qualcuno poteva interpretarlo come era uscito dalla capigruppo e abbiamo chiarito questo passaggio che non è l'obbligo. Però voglio ripetere, come era stato presentato è già stato approvato a diversi consigli comunali senza che nessuno avesse presentato pregiudiziale, quindi nessuno ha ritenuto di essere delegittimato nella libertà di voto segreto anche se pubblicamente esprime il proprio parere, soprattutto quando magari fanno parte di forze politiche che senza nessun problema scende nei gazebi o va agli incontri ai comitati di sì per il no. Mi sembra un po' assurdo che poi in consiglio comunale si abbia paura a prendere una posizione politica a un referendum. Quindi allora eviterei anche che i consiglieri comunali vadano in un gazebo, vadano a un incontro sì o no, perché altrimenti si potrebbe dedurre che il loro voto è chiaro e non è più segreto. Quindi se questa è la pregiudiziale, dire che il voto è poi è pubblico, anche la partecipazione a altri eventi diventerebbe una pregiudiziale su tutto, quindi la vedo un po' tirata per i capelli. Poi se vogliamo evitare la discussione la ripresenteremo, se la bocciate, in un'altra maniera. Grazie.
Grazie consigliere Piasini. A questo punto ci sono stati due interventi. Sono solo due gli interventi. Il Consiglio a un certo punto dal nostro regolamento deve poi decidere a questo punto sulla pregiudiziale attraverso una votazione. Quindi avete sentito i due interventi, chiedo ai consiglieri di prepararsi alla votazione che in questo momento metto i voti. Quindi chi è d'accordo col porre la pregiudiziale, accettare la proposta di pregiudiziale con le motivazioni esposte, alza la mano. Allora, chi è contrario? 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11. Più 2? 11. A questo punto il Consiglio si è espresso con 18 voti 17 voti a favore della sospensione quindi con la pregiudiziale, contro 11 contrari. Quindi l'argomento non si viene messo in discussione.
Sono 8, non sono 9.
Più 2, là.
9
più 2 è 11. Allora, passiamo al quarto punto. interpellanze ed interrogazioni. Interrogazione del consigliere Pozzi Chiara di Sondrio Anch'io, avente per oggetto difesa del ruolo del garante comunale del garante e nomina garante casa circondariale di Sondrio. Allora, qui devo anche rispondere direttamente, in quanto l'interrogazione riguardava e chiedeva al Presidente delle risposte. Quindi l'ordine del giorno votato unanimemente dal Consiglio Comunale in data 29 marzo 2016 è stato inviato con i relativi allegati, compreso l'ordine del giorno dove si richiedeva il ritiro delle dimissioni al garante, a tutti gli indirizzi che erano stati indicati nell'ordine del giorno, quindi Ministero della Giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, all'Ufficio del Garante Nazionale dei Diritti delle Persone Limitate alla Libertà Personale, al Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Lombardia, all'Ufficio dei Garanti dei Diritti delle Persone Private alla Libertà Personale della Regione Lombardia. Ad oggi abbiamo una risposta parziale che è arrivata da parte del provveditore regionale, che chiedeva però, non dava risposta alla nostra mozione, ma chiedeva direttamente al garante di ritirare le dimissioni e un incontro che sarebbe avuto. Gli altri si sarebbe dovuto avere con le due fra loro. Non abbiamo avuto risposte ufficiali da altre istituzioni. Nel frattempo, in data 12 settembre, ho proceduto, come di mia competenza, dopo un po' di mesi, ad emettere il bando per le candidature per l'elezione del nuovo garante, bando che è in atto e che scadrà il 12 ottobre, ritenendo necessario, dopo tutto questo periodo, ripristinare la figura del garante dei diritti delle persone private della libertà personale, che da troppo tempo non c'era, e quindi l'obiettivo del Comune, a mio parere, è quello di ripristinare le condizioni per l'esercizio della funzione del garante nella sua veste di espressione e collegamento con la comunità, così come previsto dallo Statuto del Comune di Sondrio all'articolo 40, 48 e 48 bis. Chiaramente tenendo conto come punto di partenza della relazione molto critica del garante dimissionario e quindi delle condizioni che attraverso la relazione abbiamo potuto sentire direttamente in Consiglio Comunale, in Commissione, e quindi ripristinando un clima di collaborazione che da anni nel passato ha sempre caratterizzato, fin dagli anni Ottanta, le relazioni fra l'istituzione comune e la casa circondariale di Sondrio. Negli anni Ottanta, queste addirittura anni 80-85, c'era stato l'elogio del Ministero della Giustizia per come il comune di Sondrio, per come la comunità e il territorio di Sondrio portavano avanti il discorso di apertura territoriale e quindi di intervento presso questa casa. Quindi direi che in questi anni la funzione del garante, attraverso la figura del professor Racchetti, ha rappresentato per tutti noi un punto di riferimento importante, ed è chiaro che l'ultima relazione ci ha lasciato veramente stupiti, e direi anche le critiche mosse sono state poi, diciamo, frutto di ulteriori approfondimenti. Contestualmente all'esposizione del bando ho chiesto anche un incontro che ci sarà con la direzione delle carceri per portare ulteriormente, se ce ne fosse ancora bisogno, le nostre esigenze e quella che ho appena descritto come ottima tradizione di rapporti fra le istituzioni, certamente consapevole che i problemi che sono sorti non saranno facilmente superabili e che purtroppo, questo incontro sarà nei prossimi giorni, è stato fissato, e io credo che su questo l'obiettivo dell'incontro sarà quello appunto di ripristinare il ruolo del garante dalla figura con tutte le sue prerogative. È evidente che c'è una questione che in questi giorni contestuale si sta allargando e il fatto che ci siano stati ulteriori accadimenti, in particolare la questione del medico e quindi della sua funzione all'interno delle carceri, e ultimamente lo sciopero della fame di numerosissimi persone private dei diritti presenti nella casa circondariale detenuti, è un ulteriore fatto che rinforza due concetti. Primo, che è necessario più che mai, vista l'assenza del garante e visto che quando c'era questi fenomeni non si sono mai verificati, e quindi dà l'idea di come sia importante dentro questa istituzione la presenza di un garante e come sia stata importante nella storia nostra, della nostra città, la presenza del garante. Secondo, evidentemente c'è un problema un po' più contestuale e più vasto rispetto alla semplice questione solo del garante, perché questo sistema della struttura carceraria col suo agire sta creando delle difficoltà a vari livelli proprio nei rapporti interpersonali, e di questo dobbiamo un po' prendere atto. Comunque il nostro obiettivo, proprio per ripristinare quello che è un dovere nostro istituzionale, è quello di ripresentare attraverso una candidatura garantita del garante che tutte le funzioni e le espressioni previste dal nostro statuto, dal nostro regolamento, in particolare all'articolo 48 e 48 bis, siano rispettate. Probabilmente tocca anche ad altri rispondere a delle situazioni che si sono creati. Noi non vogliamo mischiarci a svolgere ruoli che non sono nostri, però sicuramente un'attenzione da parte di chi governa nell'amministrazione penitenziaria ai fatti che stanno accadendo di Sondrio credo che sia utile sollecitarla. Peraltro noi invece abbiamo il dovere, questo sì, di tener conto che questa figura per noi è molto importante, lo è sempre stata, abbiamo sempre avuto un'unanimità di consiglio comunale, e direi che oltre che essere importante, probabilmente è quella che può garantire il rientro di alcuni fenomeni che purtroppo stanno da un po' di tempo mettendo in discussione la situazione delle carceri. Quindi ci muoveremo su questo aspetto. Noi abbiamo ricevuto non risposte dalle istituzioni preposte probabilmente a svolgere dei ruoli che non sono del comune. Però noi abbiamo anche avuto un'attenzione verso i nostri cittadini che con delle firme hanno posto il problema, e l'attenzione non è solo quella di aver ricevuto e aver preso atto, ma di tener conto che questa figura va difesa e che probabilmente le dimissioni ci hanno creato qualche problema in più, non avendo più la presenza dentro la struttura carceraria del garante, e quindi sembra anche logico che noi procediamo al rinnovo al più presto, cercando appunto di presentarci con un garante che ha attorno tutto un consiglio comunale che deve condividere questo, e certamente sarà nostra premura, se queste garanzie non ci saranno, di fare delle iniziative che possano ricreare queste condizioni. Quello che è certo è che non vogliamo rinunciare a una presenza significativa e importante dentro l'istituzione carceraria. Sindaco, poi credo debba dare.
Sì, ad integrazione dell'intervento fatto dal Presidente del Consiglio Comunale, io per rispondere adeguatamente agli interrogativi che sono stati posti nell'interrogazione, ben comprendendo che il tema è molto più ampio, più complesso, io credo però doveroso che io, attenendomi alle questioni sottoposte dalla consigliera Chiara Pozzi, evidenzi come, al di là delle formalità che ha segnalato il Presidente del Consiglio Comunale, in qualità di sindaco ho interloquito più volte personalmente con la direzione, ottenendo i risultati che voi vedete, e questo è oggettivo. Dall'altra parte ho avuto anche interlocuzioni telefoniche con il provveditore Pagano, al quale ho riaffermato l'importanza che il Comune di Sondrio ha dato nel momento in cui si è dotato nello statuto comunale con molta chiarezza il ruolo del garante, con i compiti e funzioni che il Consiglio Comunale ha dato, e a questo punto all'interno della struttura carceraria, ma di tutta la regione Lombardia, è utile e doveroso che quanto contenuto nello statuto del Comune di Sondrio in relazione al garante trovi piena applicazione all'interno della struttura anche di Sondrio. È indubbio che il tema del garante nazionale non è così semplice, non è stato ancora assolutamente definito dai soggetti col quale il Comune di Sondrio dovrebbe interloquire. Noi ci siamo dotati nello statuto quali sono le indicazioni, chiamiamo la controparte, che è bruttissima chiamarla controparte, ma il soggetto col quale noi intendiamo proseguire e iniziare un percorso che ci ha visti tra i primi comuni in Italia, si è rivelato in questa occasione veramente molto complicato. Io condivido quanto ha detto il Presidente del Consiglio, e cioè che noi, rimasti in qualche modo il Consiglio Comunale, spiazzati dalle dimissioni, perché alla fine il Consiglio Comunale aveva votato all'unanimità la richiesta di proseguire questo percorso dopo la relazione, abbiamo dovuto, e credo che sia assolutamente urgente la cosa, avviare la nomina, la scelta del garante che dovrà proseguire il percorso tracciato da Racchetti e dovrà in qualche modo superare gli ostacoli che lo stesso garante ha incontrato in un rapporto chiaramente interpersonale in questo caso, però i rapporti tra le persone hanno ovviamente qualche ricaduta nelle dinamiche più stabilite, più complesse, e quindi dobbiamo nominare il garante. Credo che ci sia però la necessità di impegno, che io intendo insieme al Presidente, ne ho brevemente accennato, e cioè nel momento in cui il Consiglio Comunale sceglierà il garante dovremo, rispetto al passato, formalizzare l'accompagnamento della figura che il Consiglio Comunale all'interno della struttura carceraria, ma anche a livello del provveditorato regionale. Credo che questo rafforzerà la figura, il ruolo del garante a Sondrio, ma contribuirà anche a meglio definire il ruolo del garante come riconoscimento a livello regionale. Quando prima ho fatto riferimento a incontri con, diciamo, telefonici con il provveditore Pagano, non dico niente di nuovo nel dire che anche lui, all'interno del ruolo che sta svolgendo, ha oggettive difficoltà. Però voglio chiudere in una cosa che mai avrei voluto dire, ma non è niente di scandaloso, ma nel senso che io ho svolto per 10 anni all'interno della struttura carceraria di Sondrio il ruolo del medico incaricato. Ho avuto qualche problema anch'io quando la politica, ma nel senso dei partiti, hanno voluto entrare nella vita del carcere. Sono stato chiamato a Roma perché l'allora ministro, che non era inutile chiamare, su sollecitazioni locali aveva segnalato che il medico che lavorava nel carcere non era idoneo a svolgere quel compito. Sono andato con il mio avvocato, ho espresso il mio pensiero e ho avuto l'assoluta certezza che il tema non era il bene del carcere, non era il bene dei rapporti, ma era anche l'ingerenza dei partiti all'interno di una struttura. Non c'è niente di relazione con quello con cui noi stiamo discutendo, no, ma è per dire che le dinamiche dentro una struttura che ha vita propria ed è legato al Ministero, è utile che noi segnaliamo, è utile che noi collaboriamo con la stessa, ma le dinamiche all'interno di quella struttura devono essere autonome, cioè siamo istituzioni diverse e devono ciascuno all'interno del proprio percorso stabilire modalità, regole e comportamenti che devono combaciare, coincidere, convenire, essere convenuti con gli altri soggetti con cui ci si interfaccia, però sono soggetti che vanno rispettati. Evidentemente alcuni accadimenti di questi giorni segnalano con chiarezza che non è stato rispettato il Comune di Sondrio nel momento in cui prima aveva indicato uno statuto e non vengono rispettati alcuni comportamenti verso la comunità di Sondrio che vengono posti in essere in questo periodo o magari in un recente passato. Però credo che dobbiamo tutti con molta serenità, con molta tranquillità, senza grida, senza urli, senza altre manifestazioni, almeno per quanto ci compete, poi chi vive il carcere sceglie le modalità giustamente di esprimere la non condivisione, con calma dobbiamo dotarci del garante, dobbiamo riaffermare i concetti per il quale l'abbiamo scelto, dobbiamo accompagnarlo in un percorso che evidentemente dalla relazione di Racchetti allora aveva vissuto momenti di grande solitudine. Questo non deve più accadere, evidentemente dovremo tutti insieme impegnarci perché questo accada.
Grazie, consigliere Pozzi.
Grazie Presidente. Evidentemente l'interrogazione che io ho presentato è stata portata nella capigruppo 10 giorni fa. E in questi 10 giorni purtroppo abbiamo assistito a diversi problemi che si sono manifestati e di cui evidentemente quando è stata presentata questa interrogazione non c'era nessun tipo di evidenza. Pertanto l'interrogazione verteva semplicemente nel ricordare che, almeno per quello che erano state le indicazioni che il garante aveva posto sia durante la commissione che nella sua relazione, che in realtà alcuni di questi problemi erano stati sollevati 6 mesi prima e che in questo lasso di tempo nessuno aveva dato delle risposte. Abbiamo sollevato la problematica, ne abbiamo discusso e abbiamo ottenuto probabilmente le dimissioni, che io penso di aver interpretato male le sue parole, Presidente, quando dice ci hanno creato problemi, nel senso che ci hanno messo nella condizione di non averlo più, però in realtà le dimissioni sono arrivate a fronte di una situazione che si è creata che non era più sostenibile, quindi forse bene che siano venute nel momento in cui questo ha permesso di portare alla luce tutte le problematiche che oggi stiamo ancora trattando. A distanza di marzo, arrivare a settembre, tutto quello che è stato fatto non è più stato, io non ne ho avuto alcuna evidenza se non portando l'interrogazione di questa sera, per cui della risposta del PRAP per esempio non si sapeva. A luglio, durante il consiglio di luglio, era stata letta la lettera che l'AVOPS aveva presentato con tutte le firme, con l'intenzione di parlarne o in una capogruppo trovare una commissione nella quale dare modo di, viste anche le problematiche che sollevavano, di avere il tempo di parlarne, cosa che non è stata fatta. Quindi in realtà l'interrogazione cercava di riprendere tutto l'argomento e capire alla luce del fatto che era stato promulgato un bando. È chiaro che in questi 10 giorni, cambiando un pochino la situazione e purtroppo ahimè molto in negativo, è stato presentato l'ordine del giorno firmato da tutti i consiglieri di minoranza. Questo proprio perché evidentemente si ritiene che in questo momento...
Scusi consigliere Pozzi, sì. Posso chiederle che questo poi sarà oggetto di discussione?
Lo discuteremo dopo, d'accordo. Mi spiace quando il sindaco dice e ha parlato di riferimenti alla politica, ma perché spero veramente che fossero un esempio riferito al passato e non perché ci sia nessun tipo perfetto. Rispetto invece alla, alle dimissioni del garante, quindi al fatto che ci sia in questo momento questo bando, non ritengo sia una problema, anzi tutto fa pensare che ci debba essere una convergenza da parte del Consiglio Comunale a trovare una figura che possa entrare e ristabilire quelle dimensioni di controllo. La preoccupazione è che, stanti i problemi di interlocuzione che entrambi avete riferito esserci con l'attuale direzione, stante che sembra che i problemi non siano stati risolti, ma anzi ne siano emersi degli altri, la preoccupazione è che in questo momento anche l'eventuale entrata di un nuovo garante si troverebbe esattamente nelle stesse condizioni con cui abbiamo lasciato a marzo il garante che è uscito. Parliamo solo del garante, in realtà mi preoccupa il fatto che da marzo ad oggi le figure che sono uscite dal carcere sono tante e diverse, per cui aspettiamo l'ordine del giorno successivo e ne discuteremo. Grazie.
Grazie consigliere Pozzi, perché ci sarà occasione poi più tardi per riprendere questo discorso all'interno di quello che è stato presentato l'ordine del giorno. Proseguiamo con l'interpellanza, consigliere Grillo della Berta Lorenzo, Lega Nord, ed altro avente oggetto, stato di degrado, parco giochi, frazione Triasso. Parola all'assessore per la risposta di Iannotti.
Sì, grazie Presidente. Io volevo leggere un passaggio dell'interrogazione. Nel punto dove dice: tale area è in stato di totale abbandono, con erbacce su tutta la superficie del campo, giochi arrugginiti e bocce ammuffite. Insomma, una visione desolante che ricorda quelle città abbandonate dopo un incidente nucleare. Ecco, cioè uno scenario oggettivamente apocalittico che non risponde alla realtà. È una piccola area verde, ma veramente piccola, non so quanti metri sarà, ma è proprio, ma forse anche meno, dove ci sono due giochi vecchi ma funzionanti. Ho fatto oggi un sopralluogo, comunque eravamo stati anche un po' di tempo fa a fare delle verifiche, e l'unica cosa che possiamo fare per rendere un pochino più agevole è quella di collegare questa piccola area verde con quella striscia di area che veniva utilizzata anni e anni fa come campo da bocce. Quindi possiamo tentare di fare questo per dare un pochino più sfogo, spazio a quest'area. Non mi sembra che sia tenuta male, la manutenzione viene fatta dalla cooperativa di Triasso, per una convenzione che abbiamo con loro, quindi oggettivamente grossissimi problemi non ne vedo, però ecco, vediamo, verifichiamo se riusciamo magari a mettere insieme le due aree per rendere quest'area maggiormente fruibile per i bambini.
Grazie assessore Iannotti. Soddisfatto o no della risposta, consigliere Grillo della Berta?
Grazie Presidente. Ma francamente, anch'io ovviamente sono stato sollecitato dagli abitanti della frazione e ho fatto ovviamente un sopralluogo, ma sinceramente non so se abbiamo ispezionato lo stesso campo giochi, perché io ho rilevato erbacce alte mezzo metro, i giochi arrugginiti che rischi il tetano solo a guardarli. Gli abitanti della frazione hanno detto che i bambini che salgono sui giochi si pigliano le schegge sulle mani, perché sono totalmente i legni completamente consumati. Morale, insomma, è una zona degradata. Poi io ho usato un linguaggio un po' forse iperbolico, ma ovviamente per suscitare un po' l'attenzione sulla questione. Non rispondo sulla mia soddisfazione, ma leggo semplicemente una nota di stampa risalente al 25 gennaio 2015. Il comune di Sondrio sistemerà presso il piccolo parco giochi 25 gennaio 2015, situato nella frazione di Triasso, alle porte della città. La promessa dell'assessore ai lavori pubblici Michele Iannotti, che è interpellato sul caso, ha confermato il pronto intervento da parte degli operai dell'amministrazione. 25 gennaio 2015. Grazie Presidente.
Adesso avete espresso su questo, casomai fate una passeggiata insieme e verificate se le due questioni corrispondono. Comunque giusto evidenziare se ci sono cose su cui intervenire per i bambini, credo che sia sempre utile portarle a conoscenza dell'amministrazione. Andiamo avanti. Interpellanza del consigliere Piasini Maurizio, Lega Nord, avente per oggetto azioni contro l'accattonaggio molesto.
Risponde il sindaco. Rispondo in quanto l'assessore di competenza è a Chiavenna per sottoscrivere l'accordo in relazione al gioco d'azzardo. Io credo di volere prima fare un accenno, prima di rispondere, o meglio tentare di rispondere in modo dettagliato ai quesiti che sono stati posti. Intanto esprimo una considerazione personale, nel senso, considerandomi privilegiato, mi auguro ovviamente in futuro di non avere problemi tali da portarmi a chiedere l'elemosina a qualcuno, e se questo dovesse accadermi, io auspico che la carità cristiana che si esprime attraverso l'elemosina possa trovare qualcuno che mi dà una mano, ma non lo dico provocatoriamente, è per dire che, come qualcuno chiede, è utile che ci sia qualcuno che dia, e se questo accade credo che ci sia il perfetto connubio che il pensiero religioso, la maggior parte delle religioni esprimono, cioè dalla carità, dall'aiuto verso l'altro, e questo mi pare una base importante per affrontare tutte le questioni. E la questione nel merito, in cui chiede se c'è un fenomeno di accattonaggio molesto, formalmente mi dicono che l'accattonaggio molesto è quello che viene fatto facendosi accompagnare da minori di 14 anni, ma questa è la forma e la sostanza a cui io in realtà voglio andare oltre, e cioè mi pare di percepire che non è ben accettato se qualcuno insiste molestando le persone nel chiedere delle risorse economiche. È indubbio che anche a Sondrio, come in tante altre realtà, il fenomeno esiste nei numeri che ci caratterizzano anche per altri accadimenti, e nel merito dico che i nostri uffici hanno segnalato, identificato e fatto allontanare dalla questura nel 2014 e nel 2015 un totale di 38 persone. Ovviamente i dati del 2016 a tutt'oggi non li avevo, perché vengono fatti, diciamo, a chiusura dell'anno. Sono soggetti in genere stranieri, e ultimamente questi provengono da strutture che non sono allocate all'interno della città, ma arrivano spesso da fuori provincia. Questi vengono sistematicamente segnalati alla prefettura, ma perché questi comportamenti non stanno dentro nel protocollo che è stato definito e condiviso con il sistema dell'accoglienza. I profughi possono e debbono stare correttamente accolti, ma non possono e non devono avere comportamenti quali quello di andare a chiedere l'elemosina, e quindi è indubbio che questo loro comportamento non è rispettoso di un accordo che viene di fatto sottoscritto tra i soggetti istituzionali che fanno l'accoglienza e i soggetti che la ricevono. Ovviamente tutto questo può avvenire se esiste uno stretto rapporto tra tutte le forze dell'ordine, per arrivare in cima alla questura e alla prefettura, che hanno il compito poi formale di fare gli interventi nel momento in cui qualcuno non si attiene a questi comportamenti. C'è una questione che particolare a cui lei faceva riferimento, tu facevi riferimento, ad un accadimento di una rissa, se erano stati identificati. I nostri vigili non hanno in tal senso alcuna comunicazione, o meglio non hanno svolto questi atti, e non sono nelle loro diciamo proprietà o conoscenza. Il tema dei servizi sociali, credo che lei sappia, sono assolutamente certo che i servizi sociali, nel momento in cui intervengono per dare un aiuto a soggetti che hanno la residenza nella città di Sondrio e non fuori dalla città di Sondrio. Dall'altra parte però soggetti che vengono trovati nella città di Sondrio, che si rivolgono al sistema della città di Sondrio e non sono residenti, vengono ovviamente inviati a un sistema di interventi di tipo sociale che vede la Caritas in collaborazione con la città di Sondrio, per esempio sul centro di prima accoglienza. Indubbiamente c'è una rete pubblica e per fortuna spontanea, non dico privata, nel senso spontanea, che sopperisce a situazioni che nella stragrande maggioranza dei casi, dico nella stragrande maggioranza dei casi, sono evidentemente il frutto di situazioni di disagio economico e non solo economico, che sfociano nella richiesta di avere qualche contributo economico. E poi in alcuni casi i cittadini di Sondrio, come capita spesso in altre realtà, danno una mano da un punto di vista economico a questi soggetti. L'auspicio che queste risorse economiche servano gli stessi che li chiedano per finalità che siano realmente dedicate al loro sostentamento alimentare o nel caso dei bisogni più impellenti o più necessari per una normale vita che mi auguro abbiano tutti e che questo, diciamo, dinamica che sta evolvendo in questo periodo abbia un ritorno verso numeri più inferiori rispetto a quelli che in questo periodo stiamo verificando anche nella città di Sondrio.
Grazie, consigliere Piasini, prego.
Grazie Presidente. Io parto, che mi prendo un attimino nella risposta perché ha messo più punti anche insieme. L'interpellanza era proprio volta a sottolineare che il comune deve farsi integrante nel bisogno della gente, augurandosi che sia sempre minore, che non succeda più che qualcuno abbia bisogno di chiedere l'elemosina, e se disgraziatamente dovesse succedere, una rete sociale intervenga tra pubblico e privato e metta a protezione queste persone che cadono, e purtroppo succede spesso, in stato di bisogno. Questo era l'invito, di dire: se le persone che vengono viste hanno bisogno, dobbiamo intervenire. Questa è la carità che prima diceva il sindaco, e dobbiamo far partire tutta quella rete che anche il sindaco diceva, per proteggere queste persone, aiutarle e magari uscire anche dalle difficoltà. La preoccupazione su questa interpellanza era proprio quel sentimento dove persone già seguite da progetti di integrazione venissero utilizzate in una sorta di rete, facendole arrivare da fuori della città, e capire cosa dietro ci stava lucrando, perché alla fine sembra che una rete li porti nei vari posti, perché anche a Morbegno quelli fermati non sono residenti a Morbegno o sono in strutture addirittura fuori provincia e vengono spostati per andare a chiedere l'elemosina. Allora bisognerebbe capire come e chi li sta gestendo, come e chi li sta facendo muovere e soprattutto chi rispondono, per capire poi qual è il fenomeno che c'è a monte, al di là delle persone che poi sono fuori dai punti vendita. Fa piacere che il sindaco ha confermato che vengono allontanati quelli che non hanno diritto a chiedere l'elemosina, e invece sugli altri c'è una rete che si attiva per come dicevi prima, per proteggere queste persone. Quindi è favorevole magari valutare anche, se si riesce con le altre forze dell'ordine, capire come vengono mossi, da dove arrivano, ma questo ovviamente è poi una funzione che non spetta più al comune, ma sale con gli accordi con la prefettura, con la questura e quant'altro. Però magari sottolineiamo anche loro che c'è questo problema di spostamento di persone gestite non si sa da chi.
Va bene, consigliere Piasini. Procediamo con l'interpellanza, sempre consigliere Piasini e Grillo della Berta, avente ad oggetto sottopasso via Nani. Risposta all'assessore Iannotti.
Sì, grazie Presidente. Nel 2011 abbiamo acquisito uno studio di fattibilità dell'ingegnere Baggini, che metteva in dubbio la possibilità di realizzare la possibilità di realizzare un sottopasso carrabile a causa delle pendenze eccessive nel tratto dalla via Toti alla via Nani, mentre ipotizzava invece la possibilità di realizzare un sottopasso a ciclo pedonale. Nelle convenzioni che
si è sempre parlato di sottopasso ciclopedonale nelle convenzioni che abbiamo sottoscritto con RFI, perché in quel momento, quindi quando le abbiamo sottoscritte, si pensava sulla scorta delle conclusioni di Baggini di realizzarlo in questo modo. Di seguito poi abbiamo fatto ulteriori approfondimenti con RFI, più volte sono arrivati i tecnici a Sondrio e insieme anche all'ingegnere Baggini, approfondimenti che hanno consentito di poter ipotizzare la realizzazione del sottopasso anche veicolare a senso unico, previo innalzamento del piano del ferro di circa 30-40 cm, tant'è che anch'io ero convinto che nelle convenzioni si parlasse di sottopasso carrabile e non ciclopedonale. La stima di questo lavoro, quindi l'innalzamento del piano del ferro, è circa 250.000 euro e si ipotizzava di farlo realizzare a RFI rinunciando al contributo per la soppressione del passaggio a livello, contributo che vorremmo andare a definire in un'apposita convenzione con RFI. Vedo che a breve ricontatteremo RFI per definire questa convenzione per inserire la possibilità di ottenere questo contributo per la soppressione del passaggio a livello.
Grazie assessore Iannotti, la parola al consigliere Biasini.
Grazie, soddisfatto perché almeno si è fatto un po' di chiarezza anche sui passaggi che alcune volte, ma anche solo nelle comunicazioni personali, non ci siamo mai chiariti fino in fondo e abbiamo chiarito. E dico assessore, ad esempio io pensavo che i 250.000 euro fossero già destinati, infatti se non si ricorda quando era uscito sui giornali che c'era una preoccupazione sui fondi di RFI per l'eliminazione dei passaggi a livello che stavano finendo i fondi, così le avevo chiesto ma siamo sicuri che questi fondi ci sono, ma aveva risposto di sì, ma probabilmente anche per altri accordi, no? Ma era solo una preoccupazione di dire abbiamo il quadro finanziario. Sull'interpellanza sono soddisfatto per aver chiarito questa cosa. Bisognerebbe vedere poi qual è l'impatto del sottopasso carrabile anche col sotto, col parcheggio e con la strada, quindi quelle poi sono valutazioni che non entrano in questo momento, quindi faremo dopo. Grazie.
Grazie consigliere Piesini. A questo punto c'è esaurite le interpellanze, passiamo al punto 5, ratifica deliberazione di giunta comunale numero 185 del 4 agosto 2016, avente per oggetto quinta variazione di bilancio di previsione 2016-2018. La parola all'assessore Busi.
Grazie. Allora, questo si tratta appunto della quinta variazione. Per dare un po' di numeri vediamo che ci sono, si è chiaramente manifestata la necessità di questa variazione per l'avvenuta alcune maggiori entrate o maggiori minori spese che si sono rese necessarie, di conseguenza si è provveduto alla variazione. In particolare un aumento delle entrate al titolo 0 di 10.000 euro, al titolo 2 di 126.455 euro, al titolo 3 a maggiori entrate per 120.728 euro, al titolo 4 500.000 euro e al titolo 9 500.000 euro, per un totale aumento delle entrate di 1.257.000. In diminuzione invece sul titolo 2 1.494 euro, al titolo 4 500.000 euro che compensa uno dei 500.000 euro che ho menzionato prima, che si tratta della partita della split payment dell'IVA, quindi c'è l'entrata e l'uscita, per un totale quindi della diminuzione delle entrate di 501.000 euro, per un saldo di 755.690 euro. Per quanto riguarda le spese, in aumento la missione 1 16.635 euro, la missione 4 24.404 euro, la missione 5 164.830 euro, missione 7 850 euro, missione 8 2.781 euro, missione 10 757.400 euro, la 12 87.770 e la 99 500.000 euro, anche questo in compensazione delle entrate che avevamo visto prima del titolo 4. In diminuzione la spesa, missione 1 6.635 euro, missione 4 757 euro, missione 5 29.245 euro, la missione 10 750.000 euro, la 12 11.494 euro, per un totale di 798.000 euro, con una variazione di 755.690 che va a pareggio delle entrate che ho menzionato all'inizio. C'è poi, come obbligatoriamente, visto che il programma è dell'anno 2016 più c'è il triennale 17-18, per l'anno 2017 abbiamo delle variazioni in aumento delle entrate di 46.000 euro e delle spese non c'è nessuna variazione, e direi che questo è tutto quanto sulla variazione. Nella relazione degli uffici ci sono poi spiegate nel dettaglio, nella descrizione, queste cifre a cosa si riferiscono nel dettaglio, per chi è particolarmente interessato c'è anche tutti i prospetti appunto dei singoli capitoli, dei singoli titoli. Assieme alla documentazione abbiamo la situazione del bilancio prima della variazione e dopo la variazione, che confermano lo stato di equilibrio del bilancio, e questo è quanto. Parere dei revisori sulla variazione, sicuramente dà parere positivo. A disposizione per domande particolari. Grazie.
Grazie assessore Busi. Ci sono interventi su questo punto? Consigliere Piesini, prego.
Grazie Presidente. E solo, magari non entra proprio in questa variazione di bilancio, comunque parliamo di bilancio. E, due anni fa abbiamo approvato un ordine del giorno sulle sanzioni dei terreni agricoli. Ad oggi l'ufficio tributi continua ad emettere cartelle esattoriali con le sanzioni in quei terreni dove non sono state comunicate la modifica della variazione della destinazione d'uso. Mi sembra che allora, prima di tutto, avevamo preso un impegno di restituire quelle sanzioni e stiamo ancora aspettando che l'impegno venga rispettato, ma soprattutto era passato un concetto che quel metodo di lavoro era completamente sbagliato, e ad oggi stanno ancora arrivando questi accertamenti. E trovo casi che uno che doveva pagare un'imposta di 22 euro si trova a pagare 90 euro di trasanzioni e quant'altro 90 euro. Mi chiedo se nelle sanzioni ICI, mettiamo caso, sono 100.000 euro, diventano 80.000 euro di sanzioni e 20.000 solo di imponibile. Però su questi casi dove avevamo dato un preciso mandato, sarebbe corretto verso il cittadino mandare sì la raccomandata chiedendo l'imposta dovuta come prevista da legge, ma almeno evitare quella sanzione che si era determinato fosse illegittima anche da parte della Commissione Tributaria. Sentenza della Commissione Tributaria che il Comune non si è mai opposto, quindi l'ha accettata, e soprattutto in Consiglio Comunale avevamo dato un'indicazione precisa. Vista questa situazione stiamo valutando come gruppi di minoranza di far convocare o comunque deliberare una commissione d'inchiesta per la verifica degli atti degli uffici che siano legittimi anche sul mandato dato dal Consiglio Comunale. Grazie.
Grazie consigliere Piesini. Ci sono altri interventi? Nessuno? L'assessore deve precisare qualcosa? Niente, allora poniamo in votazione la rettifica al punto numero 5, ratifica deliberazione di giunta comunale numero 185 del 4 agosto 2016, avente per oggetto quinta variazione al bilancio di previsione 2016-18. Chi è favorevole alza la mano. Giù. Chi è contrario? Chi si astiene?
4.
Dimmi i nomi.
Sono Piasini,
della Verta,
dell'Erta, allora la delibera passa con 18 voti a favore, 4 astenuti, nessuno, no, contrari, nessuno. Quindi passiamo al punto numero 6, approvazione bilancio consolidato anno 2015 del Comune di Sondrio. Sempre la parola all'assessore Busi.
Grazie. Questa è una delle nuove, diciamo, funzioni che sono affidate ai comuni, in particolare a quelli che avevano aderito alla sperimentazione, cioè la presentazione del bilancio consolidato con le società partecipate. In un consiglio passato avevamo portato quali erano le società che avevano i requisiti, partecipate dal Comune di Sondrio, che avevano i requisiti per entrare e gli obblighi per entrare nel bilancio consolidato. Di tutte le partecipazioni che il Comune di Sondrio aveva, rimaneva per soltanto la società SECAM, la quale rientra nel fatto di dover appunto consolidare il comune con quella della parte del Comune di Sondrio, perché le altre società, vedersi AEVV piuttosto che altre partecipazioni che abbiamo in società minori, non hanno i requisiti per appunto procedere a questo intervento. Abbiamo anche scelto di seguire il metodo proporzionale, nel senso che il bilancio consolidato sta a rappresentare il bilancio del Comune di Sondrio sommato al 22,90 della quota che il Comune di Sondrio è proprietario all'interno di SECAM. Quindi è stata fatta tutta un'operazione di incroce, prima cosa, tra le partite dirette dare e avere che ci sono tra i rapporti tra il Comune di Sondrio e la SECAM. Intendo fare esempio il discorso dei rifiuti, il discorso dell'acqua, che ci sono rapporti diretti. Una volta sistemate queste operazioni, appunto, è stato preso lo stato patrimoniale, il conto economico del Comune di Sondrio, lo stato patrimoniale, il conto economico della SECAM, è stato calcolato il 22,90 del bilancio della SECAM, sommato al bilancio del Comune di Sondrio, risultato bilancio consolidato con conferma che il Comune può mantenere la partecipazione all'interno della SECAM, in quanto il risultato risulta del bilancio risulta positivo e di conseguenza non ha nessun tipo di problema. Anche qui c'è tutta la documentazione con tutti i prospetti allegati delle voci che sono state utilizzate per fare questa attività. Direi che altro, a domande anche qui sono a disposizione.
Assessore Busi, ci sono su questo punto interventi? Se non ci sono interventi, procediamo alla votazione del punto numero 6, approvazione bilancio consolidato anno 2015 del Comune di Sondrio. Chi è favorevole?
Tutta la maggioranza. Come prima.
Chi è contrario? Chi si astiene?
3, 6, 9. Tutta la minoranza meno l'OMI. Sono 9. Tutti i gruppi.
Allora, punto passa con 17 voti favorevoli e 9 astenuti. Passiamo al punto
Numero 7, approvazione programma triennale dei lavori pubblici 2016-2018, terzo adeguamento elenco annuale 2016. La parola all'assessore Iannotti.
Sì, grazie Presidente, questa è la terza variazione al programma opere pubbliche 2016 con un aumento dell'importo complessivo del programma di 105.500 euro dovuti a maggiori introiti per 50.000 euro di monetizzazione, 45.000 euro per oneri di urbanizzazione e 10.500 euro per finanziamento regionale vincolato. Viene proposto di appostare le maggiori risorse in questo modo: 40.000 euro su manutenzione straordinaria strade, 10.500 euro su manutenzione straordinaria edifici, in particolare per la nuova illuminazione delle sale aperte al pubblico presso il museo, 40.000 euro su manutenzione straordinaria scuole e 15.000 euro su manutenzioni straordinarie impianti di illuminazione pubblica. Quindi proponiamo di appostare queste maggiori risorse concentrandole su interventi mirati di manutenzione straordinaria.
Grazie assessore Iannotti. Chi vuole intervenire su questo punto? Nessun intervento? Allora metto in approvazione il programma triennale dei lavori pubblici 2016-2018, terzo adeguamento elenco annuale 2016. Chi è favorevole alza la mano.
Come prima.
Chi è contrario? Chi si astiene? 3, 6, 9. Ora il punto numero 7 è approvato con 17 voti a favore e 9 astenuti. Passiamo al punto numero 8, piano attuativo stralcio S1 S2 dell'ambito di trasformazione AT2.3 area Exenel in via Europa, via Nani, modifiche in variante al piano di governo del territorio vigente, adozione ai sensi dell'articolo 14.5 dalla legge regionale numero 12/2005 successive modifiche. Interviene su questo punto l'assessore Morelli.
Sì, grazie e buonasera. Dunque, la proposta di adozione in variante relativo a questo stralcio parte, diciamo così, un po' da lontano, dal giugno del 2013, quando i privati proprietari di quest'area, l'area Exenel, classificata come ambito di trasformazione 2.3, hanno presentato una proposta di intervento per stralci, due stralci cosiddetti AS1 e AS2 per cominciare a recuperare e a trasformare quell'area. Questi due stralci insieme rappresentano circa il 35-40% della totale area dell'AT2.3. Il primo stralcio riguarda tutta la parte est dell'ambito, che ha una destinazione prevalentemente produttivo. Quello stralcio lì è tutto, è prevista una costruzione di 4 fabbricati ad uso completamente produttivo, di cui 2 sono già stati realizzati, mentre l'altro stralcio, la S2, è il recupero ad utilizzo residenziale barra direzionale degli ex uffici che ci sono invece sul lato ovest, sul lato opposto. Questa proposta presentata era conforme al PGT, quindi come prevista dalla legge 12 e dal nostro PGT, ha fatto tutti i passaggi di giunta e nel febbraio 2014 è stata approvata e nel gennaio 2015 è stata sottoscritta la convenzione che regola i rapporti urbanistici fra pubblico e privato. Sono partiti i lavori e poi nell'estate del 2015 è arrivata questa proposta di variante con tanto di relazione dopo una serie di interlocuzioni e di scambi con gli uffici, con tanto di relazione preparata dal professionista incaricato. Questa proposta, come vedete, si articola in tre variazioni rispetto alle previsioni del PGT. In realtà sono poi soltanto due le vere varianti. La prima, la più importante, è quella di la richiesta di introdurre fra gli usi compatibili e accessori, quindi non fra gli usi principali, ma quelli che devono comunque, hanno un limite massimo del 40% di edificazione, l'attività di vendita all'ingrosso e di magazzini, che sono destinazioni che non erano state inserite preliminarmente, perché all'inizio del PGT, nei primi ragionamenti, quest'area doveva avere invece una vocazione più residenziale, poi divenuta un'area produttiva diviene per ubicazione e per tipologia molto simile a quella che c'è nel vicino ambito 2.8, dove peraltro questi tipi di destinazioni sono inseriti. Quindi diciamo che per questi motivi proponiamo al Consiglio la facoltà di scelta positiva nei confronti dell'accoglimento di questa introduzione, di questa nuova destinazione, anche perché questo potrebbe consentire sicuramente una più facile trasformazione dell'area e quindi del recupero, ma anche in questione del fatto che questa modifica non varia minimamente, come leggete anche nella relazione di esclusione dalla valutazione ambientale strategica, non ha alcuna modificazione di tipo ambientale, ma nemmeno modificazioni di tipo urbanistico in merito alle volumetrie, alle monetizzazioni, alle aree da cedere, e nemmeno ha degli obblighi diversi in quanto dotazione di servizi, intendo aree parcheggi o viabilità particolari. La seconda modifica è quella di proposta, è quella di inserire un diverso tracciato che nella mappa del documento di piano, quindi in maniera estremamente generale, era stato inserito con un tracciato sud-ovest, un tracciato ciclopedonale, avrebbe sostituito con un tracciato più lungo e in direzione nord-sud, e anche perché a lato pratico sullo strato di strada presente sud-ovest dove si vorrebbe realizzare in partenza avremo delle difficoltà di carattere dimensionale, quel calibro della strada non permette di fare dei percorsi ciclopedonali molto comodi. Quest'altro invece avrebbe anche la facoltà e soprattutto ci permetterebbe di creare anche una cerniera tra la parte da recuperare e la parte recuperata, quindi in un certo senso dare una conclusione decorosa all'intero intervento, ma soprattutto anche mettere in collegamento le aree a nord dell'ambito che sono in fregio alla ferrovia, da lì verso est, quindi verso comune di montagna, verso le quali abbiamo già acquisito anche delle aree per realizzare un percorso ciclopedonale, mettere in comunicazione queste aree con l'area del canale, quindi il sentiero Valtellina, che come sapete è molto frequentato e ci sono tanti utenti che vanno lì a correre. La terza richiesta invece, più che una richiesta, è una presa d'atto di un'interpretazione che già come uffici era già stata fatta, ma che non era mai stata esplicitata perché non è prevista, non era scritta nella scheda, è quella di interpretare il limite del 40% degli usi compatibili accessori non nei singoli stralci, ma di valutarla all'interno dell'intero ambito, interpretazione che il Comune e i suoi uffici avevano già fatto, tant'è che lo stralcio AS1 è prevalentemente direzionale residenziale, che è soltanto un accessorio di quello che dovrebbe essere la destinazione funzionale produttiva. Quindi brevemente vi ho un po' detto quelle che sono le modifiche, io ritengo che queste siano condivisibili, anche perché, come dicevo, non vanno a snaturare l'area, non vanno a snaturare i principi cardine del documento di piano, che sono anche quelli di recuperare aree così abbandonate e in disuso, e contemporaneamente contenere il consumo di suolo, anzi vanno anche nella direzione di favorire questo recupero e anche, se possibile, creare, perché no, qualche posto di lavoro. Grazie.
Grazie, Assessore Morelli. C'è su questo argomento consigliere Massera, prego.
Sì, dopo aver avuto alcuni chiarimenti in commissione sulla natura dell'intervento, mi sento di esprimere parere favorevole, perché alla luce di quanto anche emerso nella presentazione di questa sera, ci sono con queste varianti più concrete possibilità di completare e di addivenire una trasformazione dell'area, e qualora si vada nella direzione e negli usi consentiti, auspicabilmente ci potrebbe essere anche una ricaduta occupazionale, credo importante per il nostro comune, qualora appunto si completi la trasformazione dell'area, il recupero dell'area e si insedino quelle funzioni, compresa quella per cui era stata richiesta la modifica. Voglio dire, si parla di strutture all'ingrosso che credo che non abbiano, non possano e non debbano avere delle controindicazioni sul nostro comune, e quindi personalmente, ecco, a nome del mio gruppo annuncio un voto favorevole.
Grazie consigliere Massera. Ci sono consigliere Piasini, prego.
Grazie presidente, solo per dichiarare il voto favorevole su un intervento su un'area che in questo momento è un po' lasciata andare, quindi se l'intervento serve a ridare ordine e sistemazione all'area, ben venga, almeno da evitare quelle situazioni che ci sono adesso, quindi il voto favorevole.
Grazie consigliere Piasini, ci sono altri interventi? Altrimenti procediamo allora alla votazione del punto 8. Chi è favorevole alza la mano. C'è l'unanimità. Giù la mano, facciamo una controprova, chi si astiene, chi è contrario, all'unanimità dei presenti. È approvato. A questo punto passo all'ordine del giorno presentato a prima firma consigliere Massera, poi Carapozzi, Maurizio Piesini, credo gli altre firme che dovrebbero anche mettere vicino, Dell'Erba e Fiumanò, giusto.
Scusi,
ordine del giorno inerente il ruolo del garante dei detenuti alla luce della situazione venutasi a creare all'interno della casa circondariale di Sondrio. Siccome è breve lo leggo, l'avete già, ma lo leggiamo ad alta voce così. Alla luce delle recenti notizie di stampa circa i gravi sviluppi della situazione all'interno della casa circondariale di Sondrio, condivisi contenuti dalla lettera inviata in data 21 settembre ai gruppi consigliari da parte della rete dei cittadini e delle associazioni firmatarie della lettera aperta sul carcere e le dimissioni del garante dei detenuti, con la quale viene chiesto al Consiglio Comunale un impegno a discutere e a mettere in atto misure atte a riportare la direzione del carcere a forme di confronto e dialogo con le espressioni rappresentative della realtà esterna, quale in primo luogo il garante dei diritti delle persone limitate nella libertà personale, il Consiglio Comunale si impegna alla temporanea sospensione delle elezioni del garante fin tanto che non saranno poste garanzie e sostegno della possibilità di svolgere i compiti assegnatigli dallo statuto e dal regolamento, a richiedere la convocazione di apposita commissione invitando tutte le parti coinvolte per trovare in breve tempo soluzioni ai numerosi problemi emersi, ad attivare nelle commissioni competenti la discussione sulla revisione del regolamento sul garante dei diritti delle persone limitate nella libertà personale. E a questo punto la prima cosa è la votazione dell'ammissibilità della proposta, quindi dell'ordine del giorno presentato.
Posso chiedere una sospensione dei lavori perché dobbiamo ragionare tra di noi sull'ordine?
Sull'ordine sì, ma sull'ammissibilità dobbiamo procedere. Quindi prima votiamo se è ammissibile o no e poi entriamo nel merito. Quindi procediamo alla votazione sull'ammissibilità. Chi è favorevole? All'unanimità, quindi dei presenti, dichiarato ammissibile. A questo punto c'è un capogruppo che propone una sospensione per brevemente per confrontarci. Fate pure questo confronto, prego. È comunque un'esigenza espressa da una parte del Consiglio che vorrei rispettare. Prego.
Riprendiamo i lavori, prego di sedervi tranquillamente. Dai. Allora, entriamo adesso nel merito dell'argomento proposto. Apro la discussione. Chi vuole intervenire? Consigliere Massera, prego.
Sì, grazie. Grazie Presidente. Penso sia abbastanza velocemente spiegabile e penso da tutti comprensibile il perché di un ordine del giorno di questa natura portato in aula appunto con carattere di urgenza direttamente oggi, quindi senza che abbia seguito l'iter ordinario di presentazione di mozioni e ordini del giorno. E chiaramente sono anche gli elementi di questi ultimi giorni che hanno determinato alla fine la decisione di portare all'attenzione del Consiglio una richiesta di impegno. Era già presente nell'ordine del giorno un'interrogazione presentata dal consigliere Pozzi, che appunto era stata presentata prima, su cui si chiedevano delle risposte su quanto era stato fatto fino ad oggi per quelle che erano diciamo le competenze, le iniziative diciamo dell'amministrazione. Ecco, alla luce di quello che invece è avvenuto proprio negli ultimi giorni ed è ancora in atto, noi riteniamo che sia necessario una pausa di riflessione sulla tempistica che è stata dettata, di cui si è parlato prima. Presidente Zanesi, nella risposta all'interrogazione del consigliere Pozzi, ha appunto spiegato e motivato la presentazione del bando per l'individuazione del nuovo garante, bando che ha dei termini che scadono tra un paio di settimane. Chiaro che dobbiamo individuare tutti, o meglio, la società civile si spera che riesca a produrre un nome all'altezza e tutti come Consiglio Comunale dobbiamo sostenere possibilmente all'unanimità e dare un consenso forte ad una persona così come è stato fatto per due volte con il professor Racchetti. Però non possiamo nasconderci che il contesto in atto incide fortissimamente sulla possibilità che un garante, che sia non il professor Racchetti, chiunque ricopre in questo momento quella figura, avrebbe delle difficoltà, credo conclamate, perché le tematiche che sono state esposte nella sua relazione dal professor Racchetti, dal garante, hanno trovato purtroppo conferma e amplificazione nei fatti delle ultime settimane. È un contesto in cui io penso diventi quasi impossibile poter svolgere adeguatamente da parte del garante le sue funzioni. E quindi, da un lato, punto uno, pensiamo che anche una pausa forte di riflessione dettata dal Consiglio Comunale, che dice fermiamoci un attimo, sia un ulteriore messaggio forte che viene lanciato alle autorità competenti. Noi chiediamo una cosa che è l'unica che possiamo, noi altro non possiamo chiedere o fare. Noi come Consiglio Comunale quale potestà abbiamo? Quella di eleggere il garante. L'elezione del garante è una prerogativa del Consiglio Comunale, quindi non vogliamo andare a toccare altri e a fare il lavoro di altri. Semplicemente il Consiglio Comunale ferma le operazioni in attesa che ci siano le condizioni per lavorare. Contestualmente però vogliamo dare anche noi un contributo per promuovere una modifica di queste condizioni, quindi benvenga che ci sia un incontro, che sia stato fissato, adesso non so chi parteciperà a questo incontro con la direzione. Per noi sarebbe auspicabile e anche interessante che un confronto con la direzione del carcere possa avvenire in Consiglio o nelle commissioni competenti. E quindi, secondo punto, la convocazione delle commissioni consiliari per poter affrontare in commissione con le persone che possono dare un contributo a questo tema. E terzo, riprendere in mano il tema del regolamento. Su questo aspetto già il garante precedente, il professor Racchetti, ci aveva dato degli spunti, ci aveva ragguagliato sul protocollo d'intesa di marzo e quindi su quelli che potrebbero essere ulteriori sviluppi, ulteriori possibilità, ulteriori elementi di arricchimento del nostro regolamento teso a rafforzare le funzioni del garante. Quindi perché no anche voglio dire, dare al nuovo garante ulteriori, rafforzare il suo ruolo e dare ulteriori, un'ulteriore forza con un regolamento che ne esca rafforzato. E quindi, ecco, queste sono le tre precise richieste su cui ecco, vorremmo e ci piacerebbe che il Consiglio Comunale si impegnasse. E altro di più non vogliamo e non possiamo fare, perché altre, ovviamente, ci sono diverse autorità competenti sul carcere, sull'amministrazione penitenziaria e altri. Non vogliamo fare il lavoro di altri, il lavoro del Consiglio Comunale però è quello di dare un segnale forte. Se un garante, il professor Racchetti non ha potuto svolgere il suo lavoro a dovere e aveva il sostegno pieno del nostro Consiglio Comunale, riteniamo che nessun altro pur armato da buona volontà in questo momento potrebbe fare al meglio il suo lavoro, e quindi bisogna lavorare perché vengano modificate le condizioni. Creiamole queste condizioni, incontriamo anche la direzione del carcere, ben venga, apriamo un dialogo, e però nessuno ci vieta di aspettare ad eleggere in aula un nuovo garante. Il bando è aperto, mi auguro che arrivino delle candidature autorevoli, ma io direi che un messaggio forte è anche quello di dire: il Consiglio Comunale si ferma perché in questo momento non ci sono le condizioni. Facciamo sentire anche noi la nostra voce come Consiglio Comunale. Ho concluso.
Grazie consigliere Massera. Chiesta la parola il consigliere Balducci.
Grazie presidente. È oggettivo che un problema esiste, però davanti a un problema grave come uno sciopero della fame chiedere una pausa di sospensione mi sembra quantomeno fuori luogo. Cioè, il problema è da risolvere il prima possibile, quindi dobbiamo intervenire, e come possiamo intervenire nell'ambito delle nostre funzioni, perché quello che si poteva fare in parte c'è stato fatto. Il sindaco ha ricordato che ha parlato con il dirigente regionale prospettando quali erano i problemi e cercando di capire cosa c'era da fare. È chiaro che le condizioni rispetto a prima sono mutate con l'arrivo della nuova direttrice, non è che c'è da nascondersi, il problema è il comportamento di questa figura, no? E davanti a questo il professor Racchetti ha dato le sue dimissioni non riuscendo a interloquire, e non è detto che il nuovo garante ce la faccia evidentemente, però l'unica arma che abbiamo noi, l'unica possibilità che abbiamo noi a livello concreto istituzionale è nominare prima possibile il garante, che sia il miglior garante, che venga scelta magari all'unanimità del Consiglio Comunale, e che questo possa iniziare subito a lavorare, e in base alle sue segnalazioni noi potremo poi dopo operare, perché è solo lui come nostro rappresentante che può entrare in carcere e verificare le condizioni. Quindi il garante è sicuramente il nostro la nostra rappresentante all'interno dell'istituzione carcere, no? E noi come istituzione abbiamo il diritto, abbiamo la possibilità di eleggere il garante, abbiamo scelto di eleggerlo, quindi non era neanche una cosa così scontata, non sono tantissime le amministrazioni che hanno fatto questa scelta. Quindi ribadisco che dobbiamo scegliere al più in fretta possibile il garante. Il piano del regolamento, ma è chiaro che si può rivedere anche il regolamento, però nelle relazioni precedenti, negli anni precedenti, Racchetti non ha mai evidenziato problemi di regolamento. È chiaro che il problema in questo momento è la figura della direttrice e il suo modo di comportarsi, che lei ritiene lecito e legittimo. Noi non entro neanche nel merito di discussione, però non è che prima il regolamento non andava bene, non è quello il problema, meno non sembrerebbe quello il problema, cioè, quindi non capisco onestamente perché sospendere l'unica arma che abbiamo, che è la nomina del garante. Non capisco perché adesso, prima che il garante possa fare il suo lavoro, capire quali sono i problemi, segnalarci le sue criticità, fare una modifica del regolamento su cosa? Su nostre sensazioni che non siamo dentro il carcere, cioè facciamo che lui lavori e ci segnali eventualmente le modifiche da fare. Quindi per quanto ci riguarda, come maggioranza si ritiene che questo ordine del giorno sia da bocciare. Grazie.
Grazie consigliere Balducci. Questa è la parola al consigliere Tarabini e poi al consigliere Valenti.
Grazie presidente. Il senso dell'ordine del giorno proposto dalla minoranza era proprio quello di far sì che il garante che verrà nominato prossimamente non si trovi nelle stesse condizioni in cui si è trovato
il professor Racchetti precedentemente. Se noi andiamo a rivotare oggi il garante si ritroverà ugualmente nelle stesse condizioni in cui era il professor Racchetti. Vorrebbe dire addirittura svilire quello che il professor Racchetti aveva fatto fino adesso. L'unico modo non è votare un altro garante che avrà la stessa competenza, le stesse difficoltà, le stesse funzioni che aveva il professor Racchetti, è fare in modo di arrivare che le funzioni del garante non siano quelle che oggi come oggi avrebbe questo garante che verrebbe nominato. Quindi a maggior ragione il senso è forte, il segnale che verrebbe dato con la sospensione della nomina del garante. L'elezione del garante così come è fatta oggi non cambierebbe assolutamente nulla. Siamo nella stessa posizione del professor Racchetti, che peraltro io mi auguro possa essere lui con delle condizioni diverse essere ancora il garante del carcere, mentre invece così come ho detto prima in questa situazione non cambierebbe assolutamente nulla. Grazie.
Consigliere Tarabini, la parola al consigliere Valenti Floriana.
Allora, io mi trovo un po' a disagio perché nel consiglio in cui si è dimesso il garante Racchetti ero intervenuta insieme proprio col consigliere Tarabini nel sostenere, nell'apprezzare questa grande unanimità che si era trovata forse per la prima volta con una mozione a sostegno dell'operato del professor Racchetti. Purtroppo lui si è dimesso. E questo fatto non è una cosa, è una cosa definitiva, cioè perché è stato sollecitato a rimanere come figura importante. Allora, è chiaro che personalmente avrei preferito che questo ordine del giorno venisse, è stato presentato da voi, si trovasse una soluzione unitaria, ma credo che sia abbastanza impossibile visto i due interventi. Io sinceramente anch'io pensavo che capisco le ragioni della sospensione, non sono ipotesi così, però veramente ritengo che data la situazione come si è sviluppata, il consigliere Balducci è stato molto chiaro, noi possiamo solo con un garante intervenire in questa situazione gravissima, perché lo sciopero della fame è una cosa grave e sappiamo tutti che una direttrice che si comporta come si è comportata lei col detto latino dire et impera, dividi e comanda, e sta probabilmente già operando dei trasferimenti. Quindi la situazione è grave, è gravissima, e giustamente avere un garante, però apro una parentesi, deve essere le domande devono essere vagliate benissimo, perché certo non può, e poi siamo noi che decidiamo e diamo l'ok, insomma. Certo non deve essere un garante che media, che è d'accordo con, che si, insomma, che non si comporta come si è comportato il professor Racchetti, deve essere un garante alla sua altezza. Ma adesso chiedere di cambiare il regolamento per permettere al professor Racchetti di rientrare, prima di tutto non so se lui è d'accordo su questo, e comunque non mi sembra una situazione corretta. Allora ripeto quello che ho detto all'inizio, mi dispiace per questa frattura, condivido il discorso anche il secondo comma qui che riguarda la società, la partecipazione della società civile ai problemi del carcere, perché questo abbandono dei volontari tutti quanti dall'intervenire in carcere è stato sentito molto ed è stata una delle cose altrettanto gravi di quella delle dimissioni di Racchetti. Però la situazione mi sembra inconciliabile a questo punto. Grazie.
Grazie consigliere Valenti. Ha chiesto la parola al consigliere De Felice.
Grazie presidente. Niente, io vorrei solo, anche perché mi trovo in una situazione un po' dall'interno, per cui ho qualche piccola difficoltà a poter dare indicazioni dettagliate, perché non sono la persona idonea a poterlo fare. Una cosa è sicura, ci sono varie realtà carcerarie che hanno incontrato delle difficoltà nell'ambito della figura del garante con le istituzioni carcerarie, e questo ha fatto sì che da parte del provveditorato regionale di Milano e nelle figure dei vari garanti presenti nella regione Lombardia si sia effettuata una convenzione che ha firmato anche il professor Racchetti e che di cui siamo stati messi a corrente noi come consiglio comunale all'interno della relazione fatta dallo stesso professor Racchetti. Il tema è ampio, complesso, però proprio perché è ampio e complesso e che occorre un minimamente regolamentare, hanno condiviso e hanno firmato una convenzione tale che ha permesso di dare dei principi di massima, dei principi indicativi e soprattutto anche comportamentali, tali che hanno permesso di far uscire una convenzione che deve essere la base per delle future convenzioni firmate localmente dai vari garanti. Quindi questa secondo me è la base di partenza su cui bisogna operare, ma per operare in tal senso bisogna avere un garante, e quindi per avere un garante bisogna che l'istituzione che lo ha portato alla sua elezione in passato effettui la nuova elezione. Cioè qui non è un discorso di bisogna dare forza al garante sulla base di principi che sono stati condivisi anche con le realtà carcerarie a livello regionale e che hanno permesso, ripeto, hanno permesso di fare una convenzione. Quindi in questo senso io vedo il problema, lo sto vedendo in un modo un po' tecnicistico, non voglio entrare in altre situazioni. Certo, la situazione è monitorata e credetemi è oggetto tutt'oggi e anche in queste ore da parte degli organi carcerari regionali, quindi la sicurezza sull'area sanitaria, la sicurezza dei detenuti, state certi che da parte del provveditorato regionale di Milano è seguita, monitorata e tenuta sotto controllo e sarà oggetto di valutazioni. Grazie.
Grazie consigliere. Dice la parola al consigliere Rebai.
Grazie presidente. Ma io mi riallaccio un attimino a quello che ha detto prima il consigliere Valenti, soprattutto per quanto riguarda il discorso che le dispiace che questa nostra proposta non sia stata condivisa. A me è dispiaciuto che vi siate trovati tra di voi e non avete voluto condividere un'azione comune, perché l'ordine del giorno mi sembra che sia tranquillamente, cosa c'entra? Io ho il diritto di presentare un ordine del giorno urgente come quando voglio, caro Bernardi, soprattutto non mi interrompere. Ecco, quello che sto dicendo io è questo, che tranquillamente io infatti mi sono alzato perché pensavo di poter discutere insieme a voi un'azione condivisa da questo Consiglio Comunale. Questa deve essere un'azione condivisa da questo Consiglio Comunale, perché il carcere non è né della minoranza né della maggioranza, è di tutta la città. Quindi trincerarsi ancora dietro, no, ve lo bocciamo perché qui e qua, parliamone, discutiamone, cerchiamo di riuscire a portare un'azione condivisa come abbiamo fatto l'altra volta, non vedo perché questo ordine del giorno oggi debba essere bocciato. Noi abbiamo il timore che il garante, entrando, ok, andiamo a rieleggere il garante, azione assolutamente condivisibile, però in che condizioni entra il garante oggi in carcere? Se il direttore non riconosce la figura del garante, il garante oggi con che potere entra? È questo che stiamo chiedendo, una sospensione e un ragionamento condiviso con tutti insieme. Poi mi sembra che questa sera abbiamo dato prova ancora per l'ennesima volta che si va avanti a colpi di maggioranza e basta. Grazie.
Grazie consigliere Lebai, finora colpi di maggioranza non ce ne sono, quindi invito ad aspettare poi gli esiti delle questioni. Per quel che riguarda adesso gli appuntamenti di prenotati sono Fiumano.
Sì, grazie. Volevo semplicemente riallacciarmi a quello, alla presentazione che ha fatto il consigliere Massera di quest'ordine del giorno e all'intervento del consigliere Tarabini, che mi trovano assolutamente concordi. Secondo me non è sicura la situazione delle carceri di Sondrio, una situazione particolare rispetto a, credo, alla maggioranza degli istituti penitenziari della Lombardia. Io spero effettivamente che questo monitoraggio che ci ha, di cui ci ha informato il consigliere De Felice, sia un monitoraggio attivo e arrivi a produrre qualche cosa, però mi pare che in questo momento ci sia un muro all'interno del nostro istituto penitenziario. Per questo motivo credo che l'elezione di un garante in questo momento non servirebbe a niente, non serve per far smettere lo sciopero della fame, non serve per migliorare le condizioni all'interno del carcere. L'aspetto più importante, secondo me, è proprio quello di cercare di ottenere un dialogo con la direzione delle carceri per vedere se è possibile migliorare le condizioni di lavoro di un eventuale garante. Il fatto che il Consiglio Comunale decida di sospendere l'elezione di un garante sarebbe invece, a mio modo di vedere, un segnale forte che dovrebbe indurre una migliore collaborazione con l'istituto carcerario. Grazie.
Grazie consigliere Fiumano, la parola al consigliere Songini.
Grazie presidente.
Prego.
Per il regolamento, sull'ordine urgente può intervenire solo un consigliere per gruppo per 5 minuti. Grazie.
Sì, però davanti a una discussione del genere,
in genere quando si affronta un argomento che è stato ammesso appunto per la rilevanza dell'argomento si è lasciato libero dagli interventi, però se voi volete essere formalisti si può rispettare benissimo il regolamento.
Se la richiesta del consigliere Piasini è una richiesta, io sospendo, perché a questo punto, però io credo che per tutto il Consiglio Comunale, per tutti i gruppi, e vista la gravità e la preoccupazione che io denuncerei prima ancora del garante per la situazione delle carceri, che forse questa è una delle posizioni che dovremmo tenere oggi e poi preoccuparci del garante, se però volete chiudere a un dibattito allargato che mi sembrava abbastanza interessante, io disponibile a rispettare per intero il regolamento. Me lo dovete dire e chiudo immediatamente, anche perché le due cose sono emerse, sia la proposta che direi la contrapposizione. A me sembrava un'occasione di allargamento e di partecipazione di tutti i gruppi, di preoccupazione democratica in questo momento. Tenete conto che noi ci stiamo preoccupando del garante, ma ci sono in questo momento le situazioni delle carceri che forse dovrebbero vedere un consiglio comunale che unanimemente ha espresso sempre il garante per quello che sta versando adesso come condizione dello sciopero della fame, eccetera. Forse questo è un problema che dovremmo come consiglio rappresentare a qualcuno anche fuori di Sondrio. Però la libertà poi del Consiglio la decidono i gruppi e quindi io a questo punto se c'è stata questa richiesta, chiudo immediatamente gli interventi e passiamo.
No, ci sono ancora dei gruppi che devono intervenire, Presidente.
No, però siccome
io ho notato che ci sono degli, allora, degli argomenti, ecco, che
dovete decidere quanto volete che si discuta. Io sono per la massima discussione. Uno per gruppo. Benissimo. Allora, adesso ha chiesto la parola, l'avevo data forse al consigliere Songini, ma a questo punto la ritira. Consigliere Bernardi non c'è, consigliere Pozzi.
Grazie Presidente. In realtà mi spiace, ma su questo io mi dissocio completamente. Per quanto ci si possa tenere al regolamento, su questo ritengo che il confronto massimo e più ampio possibile, anche non avesse portato a una condivisione, andava fatto. Quindi io su questo, scusatemi, ma su questo aspetto io prendo le distanze. Nel merito invece del tema dell'ordine del giorno presentato, ci sono delle differenze che secondo me sono da comprendere bene. Non è stato chiesto di non portare avanti il bando o di spostarlo, è semplicemente stato chiesto di sospendere temporaneamente le elezioni, che vuol dire il bando si chiude il 12, forse non eleggiamolo al Consiglio di ottobre, cioè prendiamoci del tempo per vedere chiuso il bando e le proposte che arriveranno, nel frattempo lavoriamo per garantire che all'interno del carcere ci possano essere le condizioni per quale motivo? I problemi c'erano prima ed erano stati sollevati, i problemi sono stati sollevati, il garante ce ne ha parlato, non è evidentemente stato fatto da che il garante è uscito, perché sembra che solo il garante a questo punto lì dentro potesse garantire qualcosa, la situazione è pure peggiorata perché siamo arrivati a questo punto, oggi tutti indignati, tutti contro, tutti sicuramente la direttrice qualcosa non ha fatto, ha sbagliato, però in questi mesi non abbiamo fatto niente, il Consiglio Comunale non ha mai preso in mano questa questione, se non perché oggi abbiamo presentato un'interrogazione chiedendo un aggiornamento in merito a questa situazione. Per cui l'ordine del giorno che nasce da questa interrogazione, e mi limito alla questione che era emersa, nasce dal fatto che purtroppo l'interrogazione è stata presentata il giorno della capigruppi, e lo dicevo prima, questo 10 giorni fa. Le notizie uscite sui giornali dello sciopero della fame risalgono a sabato e domenica. Pertanto la decisione di presentare questo ordine del giorno, a me è anche stupito che l'abbiamo discusso adesso in realtà, perché l'avrei visto legato all'interrogazione, quindi in quel momento lì probabilmente aveva una sua incisività a farlo. Poi se ci atteniamo ai regolamenti, capisco, comprendo e va benissimo, però l'urgenza di discuterlo era legata al fatto che in questa occasione abbiamo presentato un'interrogazione in merito a questioni che erano rimaste in sospese da marzo, risollevate parzialmente a luglio e siamo arrivati a oggi. Aggiungo, io non credo e non credo che stia a noi dover entrare nel merito se il professor Racchetti intenderà o no. Io credo che sia stato molto chiaro quando ha ritirato le sue dimissioni e credo che ci siano state persone che si debbano anche assumere la responsabilità di non aver fatto ciò che potevano fare per tenerlo qua. Però questa è una considerazione del tutto personale di cui mi assumo anche tutte le responsabilità. Non credo che modificare il regolamento sia in funzione del fatto che Racchetti potrebbe decidere di rientrare, non è questo, ma mi riallaccio a quello che ha detto il consigliere De Felice rispetto alla convenzione. La convenzione è stata firmata i primi di marzo e noi forse siamo stati i primi a saperlo perché il professor Racchetti a questa convenzione ha partecipato, ha collaborato, ha aiutato a scriverla perché ci ha creduto fortemente e quindi nella sua relazione, quando ci ha parlato alla fine di marzo, la convenzione lui l'ha presentata, ce ne ha parlato, ce l'ha detto e quindi forse addirittura potrebbe rientrare nel nostro regolamento un richiamo a quella convenzione che tanto è stata cercata, tanto è stata voluta da tutti i garanti di Regione Lombardia e non solo, come buona prassi, buon esempio per cominciare a mettere in chiaro quali sono i ruoli, i compiti che il garante deve avere all'interno di un carcere. Chiudo perché mi ha sollecitato una riflessione il consigliere Valenti rispetto alla forza della comunità esterna. Evidentemente non possiamo far finta di non vedere che qui in questo momento nel Consiglio Comunale ci sono delle persone che il loro contributo all'interno del carcere l'hanno portato e l'hanno portato in tanti modi diversi. L'articolo 97 del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria recita questo: il legislatore, non più tardi di un paio di settimane fa, ha voluto sottolineare con forza che non ci può essere rieducazione se non si coinvolge la società e se non le si aprono le porte del carcere. Questo per dire che è corretto che il Consiglio Comunale si occupi direttamente del garante e della sua funzione, ma in questo momento la legittima preoccupazione, perché stanno facendo questo sciopero della fame, va nella logica, purtroppo, e mi dispiace, ma riprendo le parole che sia il Presidente che il Sindaco hanno detto, in rispetto alla direttrice: con il suo agire sta creando alcuni problemi, e il Sindaco, dopo aver interloquito, ha detto: siamo arrivati, sebbene io abbia interloquito con lei, alla portata di questi problemi odierni. Questo ci fa pensare che evidentemente non stiamo parlando soltanto di problemi nei confronti del garante, si sono verificati nei confronti del medico, si sono verificati nei confronti di tutte le associazioni di volontariato presenti. Oltretutto, in questo momento nel carcere stiamo parlando di una situazione in questa settimana in cui non c'è neanche nessuno, quindi situazione ancora peggiore di tutto il resto. Ripeto, la logica di questo ordine del giorno ha unicamente la sostanza di dire: cerchiamo di fare una commissione nella quale riportiamo il tema, invitiamo le parti tutte coinvolte a trovare una possibile soluzione a questi problemi, cercando una mediazione, un dialogo, un confronto. Sospendiamo le elezioni, sebbene siamo convinti che il garante possa svolgere il suo ruolo e deve fare un'azione anche di controllo. Se non lo mettiamo nelle condizioni e nelle garanzie di poterlo fare, vuol dire che andiamo a mandare allo sbando una nuova persona che andremo evidentemente ad eleggere, e spero anche all'unanimità, tra l'altro. Sul regolamento mi sono spiegata, abbiamo una convenzione che potrebbe essere reinserita, e ripeto, non c'era in nessun passaggio, il professor Racchetti non ha mai detto in nessuno del suo passaggio del suo intervento che modificare il regolamento avrebbe comportato un suo ritiro delle dimissioni. Grazie.
Grazie consigliere Pozzi. Ci sono altri interventi? Signore Catonini, prego.
Ha già detto tutto Chiara Pozzi ed altri interventi. Noi siamo favorevoli a quest'ordine del giorno, noi intendo, anche se sono solo io, ma Racchetti e Limuti, ne abbiamo parlato. Non so se Zanesi, Presidente, che è anche consigliere del nostro gruppo, non lo so. Comunque, detto questo non avrei più niente da dire, perché hanno già detto tutto, sia nei contenuti e le motivazioni che hanno portato questa sera a questo ordine del giorno, che reputo che sia una cosa buona, una cosa condivisibile e democraticamente, perché non è che solo se viene dalla maggioranza, perché io appartengo alla maggioranza, si possa votare, se viene dalla minoranza no, venisse anche da Marte, dai fascisti su Marte, per dire, parafrasando il comico, secondo me se i contenuti sono giusti, sono democratici, noi del resto sulla locandina elettorale avevamo come primo punto diritti civili, per cui difendere i diritti civili, anche questi, i diritti degli ultimi, i diritti dei carcerati vanno difesi. Racchetti l'ha fatto benissimo, e io forse sogno, spero che ritiri queste dimissioni, ci proverò e vediamo poi cosa succede, magari qualcun altro alza i tacchi e se ne va. Grazie.
Grazie consigliere Catonini, la parola a consigliere Piasini. Ecco, va bene, Piasini.
Grazie Presidente. Prima faccio solo un passaggio sulla richiesta che ho fatto prima, che poi non sono più riuscito a intervenire. Tutte le argomentazioni che vengono portate in consiglio sono importanti, e non può essere a discrezione di uno o dell'altro consigliere dire uno è più importante dell'altra. Il regolamento è fatto proprio per avere un parametro per tutte le questioni che vengono portate, quindi non è la volontà di non discutere l'ordine del giorno, perché poi se parla il capogruppo o un consigliere di un gruppo la discussione c'è comunque. Tra l'altro l'ordine del giorno porta, se approvato, a una maggiore discussione, quindi se il problema è la discussione, attiva le commissioni, possiamo ritornare a parlare lì, affrontare i problemi del regolamento. Quindi, se la maggioranza aveva il problema di poter parlare, basta approvare il regolamento, l'ordine del giorno, torniamo in commissione, si convocano in commissione, possiamo convocarne anche più di una e affrontiamo la questione nella commissione per poi avere una condivisione anche degli interventi a fare sì sul regolamento e anche sull'elezione poi del garante. Quindi non è la volontà di voler evitare il confronto appigliandosi a pregiudiziali o quant'altro, ma se il regolamento c'è e qualcuno vuole usarlo alcune volte, allora lo usiamo anche in altre volte quando magari dà fastidio a qualcun altro. Quindi se si vuole il confronto ci sono, approvando l'ordine del giorno, tutte le sedi opportune per fare il confronto e uscire con un documento. Io mi chiedo, sentite un po' gli interventi, mi chiedo se sull'elezione, nel momento dell'elezione del nuovo garante, sentivo dire, lui potrà entrare e dirci quello che succede all'interno del penitenziario. Dico, ma può entrare? Può far, perché uno dei problemi è che prima era più vincolato anche il garante precedente, che non poteva entrare. Dico, abbiamo la garanzia che può entrare, relazionare? Grazie Presidente. Quindi tutte le garanzie di quei problemi che si erano venuti a creare con le dimissioni poi del garante precedente sono già state affrontate, sono state risolte, e da parte della direttrice c'è tutta la disponibilità ad affrontare e da confrontarsi anche con il garante. Cioè, non vorrei che venisse eletto un garante che poi rimane ancora senza possibilità di intervenire. A quel punto è una presa in giro sia per il garante ma anche e soprattutto per i detenuti e i volontari anche che poi danno una mano. Quindi, secondo me, per quello l'invito nell'ordine del giorno è quello di portare in commissione, vedere di fare una strada condivisa, poter avere delle garanzie anche per il lavoro del garante, che possa entrare veramente a dirci poi quello che sta succedendo e quant'altro. E quindi l'invito è proprio di votare l'ordine del giorno per affrontare tutte quelle questioni e dare un segnale forte, perché il segnale forte non sarebbe l'elezione del garante, ma sarebbe il rinvio dell'elezione del garante, sottolineando i problemi che ci sono. Un segnale che potremmo dare anche agli organi superiori. Questo, secondo me, va valutato. E qui chiudo, grazie.
Grazie, consigliere Piesini. Ho chiesto la parola al sindaco.
Ma in realtà credo che sia utile che io rimarchi un passaggio che ho fatto nel rispondere all'interrogazione, nel senso che abbiamo avvertito tardivamente la necessità che dietro il garante ci sia tutta la forza che il Consiglio Comunale può esprimere assieme al sindaco. E ricordo di aver detto che nel momento in cui il Consiglio Comunale, seguendo l'iter che gli compete, eleggerà, nominerà il garante, sarà doveroso, necessario che lo stesso venga accompagnato dal sindaco e dal Presidente del Consiglio attraverso il percorso di essere garantito, accreditato, alla luce anche della convenzione che è stata sottoscritta e che evidentemente declina quello che sono i desiderata giusti dei garanti eletti dai consigli comunali nei rapporti con il Ministero. Credo che questo sia il percorso che noi dobbiamo fare e quindi ritengo, non per dire che bisogna avere la fretta, giustamente nell'illustrazione della consigliera Pozzi ha definito meglio, perché qualcuno l'aveva interpretata a mio parere in un modo sbagliato, ma mi pare anche alcuni di quelli che avevano sottoscritto, se ho ben capito, l'ordine del giorno, e cioè si proceda al bando il 10, sì, credo che alla luce di quello, quel percorso di dare forza al garante passi attraverso anche eventualmente un colloquio, una discussione con lo stesso dopo che i nominativi del 10 saranno dati e insieme verificheremo. Ma credo che questo è quello che alla luce della storia e degli accadimenti degli ultimi tempi sia assolutamente doveroso. Abbiamo verificato che il garante si sentiva solo, giustamente, in un rapporto poco dialettico con la direzione, ma dall'altra parte il provveditorato sa che compete a lui trovare anche modalità affinché il loro rappresentante nominato abbia modalità di rapporti con il garante alla luce della convenzione che il provveditorato ha sottoscritto. Quindi abbiamo questo strumento che prima non c'era, vediamo insieme di fare questo percorso, però c'è la fretta di evitare che ci sia una vacanza di ruoli a fronte di quello che sta accadendo. Se aggiungiamo una vacanza di ruoli rinviando troppo tardi questa cosa, credo che non facciamo il bene di quelli che, come giustamente ha detto Zanesi, sono il centro d'attenzione, cioè dei soggetti che sono in carcere, e che è il tema che noi ovviamente sta al centro dell'elezione del garante. Il Comune di Sondrio ha scelto assieme ad altri di dotarsi di questo strumento per garantire. Però ripeto, secondo me questo percorso l'abbiamo avviato, e meno male che l'abbiamo avviato, perché se avessimo rinviato ancora di un mese, di due, di tre, avremmo creato situazioni di sbilanciamento rispetto a quello che invece vorremmo ristabilire.
Grazie Sindaco, ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi dovremmo comunque procedere. Cattolini, brevemente la seconda intervento, prego.
Ma siamo sicuri che lo sciopero della fame sia solo dettato dalla mancanza della figura del garante? Se fosse veramente così, ci sono anche altre motivazioni nel carcere, ci sono i maltrattamenti, il fatto delle limitazioni, non lo so, io non lo so, dico, un attimo. No, ho detto che nei carceri in genere potrebbero essere... Potrebbe esserci anche dell'altro, chiaramente. Vabbè, che se non è tutelato chiaramente dalla figura del garante, che poi ha sovranità limitata come tutte le cose in questo paese, succede quello che succede. Ecco, per cui volevo sapere se effettivamente questa figura non si potesse aspettare, mi sembra un po' una fuga in un angolo, in corner.
Grazie, consigliere Cattolini, a me pare che tutti gli interventi sottolineano comunque l'importanza della figura del garante, anche se succedessero cose che non conosciamo, e quindi l'esigenza comunque di questa figura è stata un po' ricalcata da tutti. Io ricordo una cosa, al di là della proposta che c'è oggi di ordine del giorno. Noi abbiamo in atto un bando che dovrebbe terminare il 12 con la presentazione delle candidature. Il Consiglio discuterà e potrà discutere il mese prossimo nella riunione un'eventuale elezione, o prendere posizioni in base a questo che possono essere di attenzione a quello che sta succedendo. Io credo che appunto le due cose possano anche intersecarsi in questo senso. Prima di arrivare al Consiglio si portano in Commissione le cose, si discutono, però adesso rinunciare alla esecuzione di un bando che ci garantisce comunque fermare la situazione, o comunque rimandare, ecco. Questo si può tranquillamente discutere prima di portare in approvazione nel mese di praticamente di ottobre, perché sarà lì che arriva il punto, un'eventuale elezione o no, potremo ancora discuterla. Mi sembrerebbe invece opportuno, ripeto, rispetto al stare qui a disquisire sulla figura del garante che tutti riconosciamo, esprimere come Consiglio Comunale la viva preoccupazione della situazione delle carceri in generale, perché questo è forse il compito principale di questo Consiglio in questo momento, e lì forse senza posizioni di uno o dell'altro, ma unanimemente, perché in questo caso rappresenteremmo veramente i veri problemi che in questo momento ci sono nelle carceri. Poi elaboriamo la figura del garante con tutte le preoccupazioni che le criticità espresse dal professor Racchetti, che abbiamo riconosciuto fondamentali e che dobbiamo difendere, dovremo costruire insieme attraverso l'accompagnamento, attraverso il coinvolgimento della Commissione, attraverso una maggiore preoccupazione nell'iter della presenza del garante dentro questa struttura, magari con più puntuali appuntamenti di tutti, però questo in questo momento mi sembra che sia un problema che deve andare avanti e andrà per la sua strada. L'altro, di fronte ai fatti che noi vediamo in questi giorni, facciamo silenzio, ci preoccupiamo della figura del garante e non ci preoccupiamo di quello che sta invece emergendo in questi giorni nelle carceri con questo sciopero, con questa ribellione. Allora, se vogliamo discutere seriamente e difendere quello che è l'obiettivo finale della difesa dei diritti di queste persone che li hanno, e allora forse questo consiglio oggi avrebbe dovuto elaborare, ed era un consiglio che doveva dare ai gruppi, un ordine del giorno in questo senso e poi culminare con l'attenzione che daremo in tutti i sensi alla figura del garante. Chiuso. Siccome c'è un ordine del giorno, rientro nella forma e metto in discussione, se non ci sono altri interventi, l'ordine del giorno presentato. Allora, passiamo, se non ci sono ulteriori interventi, alla votazione. Chi è favorevole e condivide questo ordine del giorno, alza la mano. 3, 3, 6, 9, 10. Chi è contrario? Allora, l'ordine del giorno è respinto con 17 voti contro e 10 favorevoli. Vi ringrazio. E noi non diciamo nulla del resto dei problemi, ma stiamo discutendo del garante.